perché sembra più da negoziati internazionali. Comunque, cerchiamo di creare comunque un clima di ragionevole elaborazione anche con queste distanze siderali. Mi presento Renato Ruffini, faccio un po' il chairman e insieme a me faccio il chairman di questa sessione che riguarda i sistemi informativi. Insieme a me c'è Danilo Tortora e poi i vari relatori che adesso vado a presentare. Questa è la parte della sessione buone pratiche. Io direi, senza fare troppi preamboli, parlando di sistemi informativi. Secondo me è anche interessante il fatto che siamo in cinque rispetto ad altre aule dove si parla di carriera, eccetera, dove sono di più. Però, personalmente, io mi occupo di organizzazione e gestione, quindi mi occupo molto di carriere e di altre cose che parlano di là, ma credo che in realtà i sistemi informativi siano un elemento centrale poi dello sviluppo delle possibilità di gestione del personale. Dai sistemi, diciamo, dagli elementi più banali agli elementi invece anche di carattere più sofisticato anche dal punto di vista poi della gestione banche dati, informazione o sistemi di relazioni con gli utenti, eccetera. Quindi direi un'unica osservazione, un unico invito ai relatori, essendo in pochi credo riusciamo a gestirci i tempi e elaborare anche in modo abbastanza approfondito. È ovvio che il ragionamento sui sistemi informativi nell'ambito del Forum di Direzione Personale debba essere orientato nelle nostre valutazioni a seguito delle relazioni sugli aspetti di sviluppo organizzativo e di sviluppo delle competenze dei soggetti. Quindi credo che questo sia un punto, un taglio, un ragionamento su cui dobbiamo interrogarci tutti. Credo che dobbiamo ragionare, eventualmente poi anche relazionare, sul fatto che i sistemi informativi possono essere veramente la leva, o comunque una leva sicuramente importante, se non fondamentale, per alcuni elementi di razionalizzazione e gestione del personale. Questo credo sia un po' il punto di attenzione che dobbiamo avere. Io direi adesso passo la parola al collega, così se c'è qualcosa da a Danilo, se c'è qualcosa da chiarire ancora e poi facciamo le varie relazioni.
Sì, no, di fatto volevo giusto sottolineare il fatto che saranno alcuni progetti, sono già stati sviluppati e quindi probabilmente potranno relazionarci i relatori sulle loro esperienze e sugli impatti avuti sull'organizzazione e sui processi impattati dall'introduzione dei sistemi informativi nel mondo delle risorse umane. Nel caso del dottor Crespellani ci illustrerà invece un progetto che è ancora in divenire, nel senso che sarà realizzato di
È in
qui a
fase di
breve,
realizzazione, all'inizio
è
direi.
inizio in fase di realizzazione, quindi probabilmente sulla parte impatti potrà dirci meno. Credo che invece la dottoressa Pasini ci illustrerà quello che è la visione dei sistemi informativi per le risorse umane, lato CNIPA. Non so se voleva approfondire sul tema.
Adesso lo facciamo
Ok,
gli
io farei un
interventi.
rapido giro di tavola a questo punto,
Sì,
giusto per presentare i
dico
relatori.
sull'ultima cosa, gli interventi,
Sì.
diciamo, potrebbe essere Alberti della Regione Veneto, poi magari su alcune presentazioni le fate pure anche voi direttamente, dottor Troccoli di Telecom, poi vediamo sul break che ci hanno detto di coordinarci bene perché poi forse c'è anche il sottosegretario, no? Poi direi Crespellani e la dottoressa Pacini a conclusione. C'è un punto anche che invece ci terrei a presentare, che è proprio Danilo stesso presentasse anche una ricerca che è stata, un'attività di analisi di ricerca che è stata svolta, che secondo me è interessante, per quel che posso capire io dal mio punto di vista, sostanzialmente sui sistemi informativi che ci
Un
sono a
po'
disposizione in
interrompere.
uso, che sono in uso e in utilizzo nelle amministrazioni locali. Quindi ho analizzato i vari sistemi, li hanno un po' comparati. Praticamente la verifica dei prodotti, tra virgolette, in senso cattivo, cattivo e buono del termine, che ci sono, e secondo me quello ci potrebbe anche poi servire, al di là dell'interesse specifico, anche come elemento di chiusura, perché se è vero che gli elementi organizzativi sono fondamentali, è altrettanto vero che gli elementi, diciamo, di carattere tecnico ci dicono molto, insomma, almeno per i meno esperti, no? Se uno ha un sistema piuttosto che un altro, le potenzialità poi cambiano, soprattutto come filosofia del sistema. Bene, io direi che questo è quanto, quindi facciamo un giro magari per conoscerci, visto che appunto siamo, ribadisco, anche se in quest'area un po' bulgara, però siamo, passiamo di qua, prego. Scusi, ho perso il nome. Pasquale.
Ah, voce. Allora, mi chiamo Giulio Pasquale, sono della regione di Umbria, nell'ambito delle risorse umane mi occupo di formazione prevalenza, tanto solo.
Grazie, sì.
Capito...
È un paradosso. Siamo pochissimi.
Abbiamo capito Pasquale, ma il cognome no.
Riccioni, regione dell'Umbria, Riccioni. Come Riccione con la I solo finale. Regione dell'Umbria, mi occupo nell'ambito delle risorse umane di prevalenza di formazione del personale. Volevo fare una osservazione volante. Non è un caso che siamo pochi qui stamattina, perché ancora la gestione delle risorse umane è una questione di giuristi e di amministrativi. Non è una questione di organizzazione, o almeno nella cultura prevalente delle cose non c'è questa cosa. Sarà per il futuro, penso.
Io sono ancora più cattivo, è una questione di soldi. Questa è ovviamente come battuta.
Bene.
Ma
prima dei soldi di
testa. Come dire, sì. Di chi? Del resto è anche giusto, perché c'è la legge di... c'è un famoso detto che dice i soldi non sono tutto, ma di solito non sono neanche mai abbastanza, quindi insomma capisco anche che ci sono questi interessi. Prego.
Giorgio Desogus, sono comune di Carbonia, sono il dirigente del personale.
Buongiorno, sono Ivana Buscarini, comune di Carbonia, responsabile dell'ufficio del personale.
Ci mettiamo lì attorno le sedie.
Sì, forse noi ci dovremmo
giudicare. Dopo l'intervallo cambiamo la logistica, facciamo una...
Ho usato proprio lo scambio con altri gruppi che sono...
Sì, gli altri sono tutti
qui. Ma noi dovremmo, secondo me, metterci un po' a V noi, in modo tale che almeno tra di noi ci vediamo.
Sì, tra l'altro sì, c'è questo...
Basta spostare leggermente i tavoli in questo senso.
Comunque direi adesso magari quando c'è l'intervallo lo facciamo.
Va bene, io sono Lorenzo Urschitz, sono un collega del dottor Alberti e mi occupo di organizzazione, sviluppo organizzativo e formazione dal punto di vista della programmazione.
Quindi Regione Veneto.
Regione Veneto.
Mi chiamo...
Allora posso fare il cattivo? Lei presenta il sistema che avete stato implementato. Lei è un fruitore del sistema o è uno che ha contribuito a crearlo?
Lui è un analista di organizzazione, quindi ha contribuito.
Ah, peccato, perché volevo che lei criticasse il collega. Ma non come collega, è come sistema. Prego.
Sono Romina Saba e sono collaboratore del direttore amministrativo dell'Università degli Studi di Cagliari.
Emanuela Scarpa, Università degli Studi di Cagliari.
Università di Cagliari.
Emanuela Scarpa, Università degli Studi di Cagliari, ufficio staff.
Ufficio stampa?
Staff.
Stefano Schintu, qui in Veste Formez e mi occupo dei sistemi informativi a supporto del progetto, governance delle risorse umane e sono impegnato nello sviluppo del nuovo sistema di knowledge management del Formez.
Perfetto, direi i relatori si presentano poi mano a mano, anche perché hanno poi più tempo per farlo, quindi è interessante anche poi conoscerci come persone. Direi di se siamo d'accordo, cominciamo, ok. A te. Quindi Regione Veneto, credo che avete implementato da poco un nuovo sistema.
Sì, diciamo che...
State traslando da uno all'altro, una cosa così.
Certo. Allora intanto mi presento, buongiorno a tutti, io sono Francesco Alberti, Regione Veneto, l'abbiamo già detto, sono il dirigente del servizio organizzazione, sviluppo e formazione delle risorse umane. Le risorse umane sono fatte da giuristi, ho sentito dire, è vero, forse, probabilmente nella maggioranza dei casi è così. Nel nostro caso devo dire, possiamo sembrare un'eccezione, ma la mia struttura, che è composta da 25 persone, all'interno dipendenti di ogni estrazione. Abbiamo cercato in questi anni di implementare la struttura acquisendo dipendenti di ogni estrazione dal punto di vista, ecco, della... Non si sente? Avvicina. Sì, è paradossale, siamo in quattro. Quindi, piazzo così, voilà. Sostanzialmente, tanto per capire, diciamo, i componenti del servizio organizzazione, sviluppo e formazione sono giuristi, è vero, perché abbiamo delle parti giuridiche, ma sono anche economisti, sono statistici, sono informatici, sono analisti di organizzazione naturalmente. Proprio con l'aiuto e il supporto di questi giovani e bravi, devo dire, informatici, noi ci siamo preoccupati nel tempo, allora faccio una premessa, noi abbiamo già dei sistemi, diciamo, informativi che regolano la vita sia economica che giuridico-amministrativa del dipendente. Per ogni dipendente abbiamo delle schede, è un data warehouse sostanzialmente, che porta dentro e viene aggiornato periodicamente tutti i percorsi di sviluppo di carriera del dipendente stesso, dall'assunzione a tutti i passaggi che ha avuto, che ha fatto nel tempo, profili professionali, titoli di studio e quant'altro. Quello che noi ci siamo preoccupati di implementare, in aggiunta a questi due strumenti, economico e giuridico-amministrativo, che adesso stiamo peraltro migrando in un unico mega data warehouse che terrà dentro tutto in una scheda unica, quindi la vita economica e la vita anche organizzativa del dipendente, quello che ci siamo preoccupati, dicevo, negli anni di implementare è stato un passaggio ad un impatto organizzativo nei confronti del dipendente stesso, del servizio che noi offriamo al dipendente, diciamo legato all'eliminazione della carta. Io ho sognato e sogno ancora un'organizzazione paperless per il Veneto. E abbiamo cercato di sviluppare, adesso vi farò vedere questo, scusate che apro. Abbiamo cercato di sviluppare un portale che abbiamo chiamato il personale informa, in maniera un po' spiritosa, ma comunque dà l'idea, che permettesse a ciascun dipendente di avere tutte le informazioni, tutti i servizi che era possibile erogare in linea, semplicemente aprendo il proprio computer. Cos'è il personale informa per noi? È appunto un'area intranet, e quindi fruibile esclusivamente dai dipendenti della Regione Veneto davanti alla propria postazione, davanti al proprio computer, dove è possibile apprendere, conoscere, comunicare e soprattutto per noi erogare servizi in rete. Devo dire che noi abbiamo speso molte risorse per cercare di alfabetizzare i nostri dipendenti negli ultimi anni. Io ricordo, ormai sono 11-12 anni che lavoro alle risorse umane, ma ricordo già che nella seconda metà degli anni 90 si era partiti con tutta una serie di iniziative sperimentali, per esempio l'utilizzo della posta elettronica sempre più massiccio, sempre più massivo e sempre più distribuito. Ora addirittura siamo arrivati al punto in cui un dipendente neoassunto ha, come gli viene attribuita una matricola, gli viene attribuito un tesserino di riconoscimento, ha a sua disposizione anche una casella di posta elettronica di default, proprio è strumento di base di utilizzo all'interno della nostra amministrazione. Il tentativo di alfabetizzazione appunto è passato attraverso la costruzione di un sito internet, quindi rivolto verso l'esterno. Parliamo sempre della seconda metà degli anni 90, 97 mi pare, 98, in cui abbiamo cominciato a sperimentare le prime possibilità di dare dei servizi aggiuntivi all'interno e all'esterno ai nostri dipendenti e anche ai cittadini. per vari motivi il sito intranet ha preso altre strade, è stato ed è attualmente gestito da una struttura parallela alla nostra, che è quella che si occupa di comunicazione. Quindi noi come risorse umane ci siamo orientati sempre più in maniera puntuale alla gestione della intranet, appunto del portale che adesso presenteremo. Una intranet esclusivamente dedicata a tutto quello che riguarda il mondo, appunto, del personale. Noi l'abbiamo considerato un luogo di incontro dove è possibile soddisfare immediatamente una serie di esigenze dei nostri utenti interni, sia per i dirigenti che per i dipendenti. È peraltro una scelta strategica la nostra. Il bisogno di divulgare, il bisogno di far conoscere quello che prima veniva comunicato in forme diverse, attraverso le circolari per esempio, che alcuni leggevano, alcuni non leggevano, attraverso degli elenchi cartacei che alcuni avevano e alcuni non riuscivano ad acquisire. La possibilità di avere un'area unica, comprensiva di tutte le informazioni che riguardano il dipendente, e vedremo proprio, abbiamo cercato di costruire di strutturare, diciamo meglio, l'impostazione dell'area del portale a 360 gradi. Andiamo a trattare argomenti che riguardano l'organizzazione, andiamo a trattare argomenti che riguardano gli aspetti della vita giuridica del dipendente ed inoltre gli aspetti della vita economica. Il portale ci permette di comunicare in tempo reale con le persone. Basta un clic e tutti sono in grado di vedere quello che è utile vedere. Di interagire con il personale. Voi non avete, probabilmente, non so chi, tutti voi operate nello stesso settore, quindi avete un'idea del numero di telefonate, delle code fuori dagli uffici per avere moduli. Parlo da noi, alle risorse umane. Tutto questo è stato in qualche maniera bypassato, è stato superato attraverso questo strumento. Il servizio chiaramente è tempestivo, è più veloce, più completo. Abbiamo anche la possibilità di ridurre i costi legati alla diffusione delle informazioni, che non sono peraltro poco significativi. Noi siamo partiti nel 2003 in maniera sperimentale, con molta fiducia, molta speranza all'epoca, devo dire. E poi vi farò vedere alla fine della chiacchierata i volumi di utilizzo dello strumento, perché siamo in grado di monitorarli, e devo dire che in 3 anni io ritengo che abbiamo fatto molta strada. Sostanzialmente noi siamo in 3.000 circa come dipendenti, giornalmente abbiamo quasi 2.000 accessi nei giorni buoni, da 1.500 a 2.000 accessi. Questo dal punto di vista del ritorno io lo trovo estremamente significativo. Il personale Informa ha l'obiettivo di fornire ai dipendenti un'area virtuale dove poter acquisire tutte le informazioni di cui necessitano. Dicevamo prima, gli aspetti organizzativi, gli aspetti giuridici e normativi, gli aspetti economici e contrattuali e non ultimi gli aspetti legati alla formazione e allo sviluppo delle risorse umane. Allora, vi dicevo prima che in Veneto noi abbiamo 3.000 dipendenti, qualcosa di più se consideriamo anche il tempo determinato. Abbiamo un problema di logistica, non siamo a Milano, non c'è un pirellone, Venezia è una città che ha una distribuzione disomogenea, quindi le sedi sono molte e distribuite in tutto il territorio, a Venezia ma anche nelle singole province. Quindi abbiamo monitorato quasi 100 sedi. In giro per il nostro territorio. No, ma è micidiale da questo punto di vista. Far circolare l'informazione in queste condizioni qui non era semplice. No, ma chiaramente a Milano o in altre regioni sono un attimino più favorevoli. Ho visto Bologna, per esempio, hanno tutta un'area in fiera. Bene. Allora, partiamo con gli aspetti di tipo organizzativo. Vedevamo prima che Il portale, io vi faccio vedere alcune flashate del portale, come è costruito, chiaramente non è interattivo, quindi dovrete credermi sul fatto che ogni volta che cliccate su una di queste aree si apre un servizio sostanzialmente. In prima battuta diamo la possibilità, utilizzando questo strumento, di individuare dal punto di vista dell'organizzazione l'elenco telefonico. E in tempo reale tutti possono accedere all'elenco telefonico. Ognuno sa chi sta dove e che cosa fa. Basta digitare in quest'area qui il nome e cognome del collega che si ha la necessità di chiamare e compare questa maschera che mi dà il telefono, mi dà la struttura, mi dà il fax, la mail e la direzione dove lavora. Inoltre il numero della segreteria se non riuscissimo a trovare al diretto il collega. Inoltre, dal punto di vista organizzativo, abbiamo la possibilità di vedere l'assetto, diciamo, la composizione delle singole strutture che compongono la Regione Veneto. Abbiamo fatto l'esempio qui con la Direzione Risorse Umane, c'è il titolare, i vari numeri della segreteria, di fax e di telefono e qui tutto l'elenco dei dipendenti, l'elenco dei dipendenti che compongono la struttura. Possiamo inoltre vedere l'assetto organizzativo puntuale, come la struttura viene divisa in servizi e singoli uffici, con i titolari, con i relativi titolari. È possibile vedere la sede dove è ubicata. Vedete qui si vede poco, ma qui c'è un pallino rosso. Va bene, la direzione delle risorse umane, se uno non lo sapesse, faccio un esempio.
È vicino alla stazione.
Sì, è vero. Un collega che viene da Treviso per la prima volta. Va bene.
A destra, va
avanti. Esatto, è molto
semplice. Massa 20-30 turisti.
Spiano 30 turisti, purtroppo, se lei ha avuto occasione, ho visto che...
Venezia ha 260.000 dipendenti, 14 milioni di turisti.
Sì, no, è una cosa...
Non ci stanno fisicamente.
Una cosa micidiale, in effetti. Comunque, ecco, tutti possono vedere, qui c'è un pallino rosso che si vede poco, comunque, che dove viene ubicata, dove è ubicata la struttura che prendiamo in considerazione. Abbiamo fatto anche la fotografia delle singole sedi, tanto per... abbiamo voluto veramente esagerare. Sì, no. No, ma non è così facile a Venezia, i numeri civici non sono...
Dice il numero a caso.
Noi abbiamo sestrieri, quindi dice il numero e il sestriere. Bene, questo per quanto riguarda l'individuazione delle persone e della loro collocazione. Altri strumenti che noi utilizziamo, e questo è fondamentale, le circolari cartacee finalmente non girano più, perché le circolari come escono, quelle chiaramente legate al mondo risorse umane, che predisponiamo noi come servizio, ma anche gli altri due colleghi che si occupano di affari giuridici, non vi ho detto prima, da noi le risorse umane sono divise in tre aree, affari giuridici, quindi reclutamento, disciplina del rapporto di lavoro, relazioni sindacali, affari economici, quindi stipendi, quindi retribuzioni variabili, quindi pensioni e affari fiscali. E poi c'è la mia area, che è quella appunto di organizzazione, sviluppo e formazione, sistemi di valutazione e quant'altro. Tutto quello che viene prodotto dalla direzione viene inserito qui all'interno. Un semplice clic ed è possibile avere qui in successione tutte le informazioni scaricabili immediatamente. Ecco, noi mettiamo nella home page, diciamo, un'area di news. Allora, man mano carichi quelle cose nuove che vengono fatte o che vengono inserite, vengono caricate nella parte news che lampeggia. Quindi basta semplicemente che il dipendente entri nel portale e si troverà proprio subito davanti, in fronte della pagina principale, le novità del giorno, della settimana. Chiaramente poi fa il suo percorso perché e va ad accedere.
SMS no.
Bene, oltre ma devo dire che tutto sommato è estremamente efficace come percorso. Dicevamo appunto, sono disponibili le circolari suddivise per materia, sono disponibili i contratti sia nazionali che decentrati in due aree e divisi già per la dirigenza e per il comparto. Quindi CCNL, gli integrativi aziendali, la raccolta delle leggi regionali e degli atti amministrativi di un certo rilievo, i bandi di concorso che poi sono diciamo messi anche nella nostra internet, quindi sono fruibili dall'esterno ovviamente. Comunque ecco, uno degli obiettivi che noi ci siamo posti è quello di dare estrema trasparenza a quello che viene fatto e quello che viene erogato come servizio alla direzione delle risorse umane. Spesso e volentieri nel passato si veniva accusati di aver poca trasparenza nella gestione delle questioni inerenti appunto le persone, e questo ce lo siamo proprio posti come obiettivo fondamentale quando abbiamo costruito e implementato lo strumento informativo. Abbiamo anche una sezione di modulistica, sembrerà banale, ma per esempio se io voglio compilare un foglio missioni non ho più la necessità di andare a prenderlo nella mia segreteria, a fare tutti dei giri, posso scaricarmelo tranquillamente e posso compilarlo in automatico. Addirittura per quanto riguarda il calcolo del riepilogo di missione, anche quello viene calcolato su un foglio già preimpostato in automatico, basta solamente inserire i dati relativi alla propria missione e questo genera proprio, si stampa e si manda via.
Si stampa?
sì. Non siamo ancora arrivati, stiamo studiando comunque dei sistemi di implementazione anche di questo strumento. In automatico potrà generare un database che andrà direttamente all'ufficio che regola le missioni. Qui ci sono tutti esempi naturalmente di...
Prego. Quindi da cartaceo quello ricaricato come ufficio?
Beh sì, naturalmente quelle vanno fatte, quindi... Certo.
Questi però sono i passaggi carini, secondo me.
Capire. Siamo consapevoli chiaramente
dicevo che sono...
La questione è che noi stiamo implementando step by step approssimazioni successive, non è che abbiamo la pretesa di aver messo su uno strumento che è superlativo, lo stiamo migliorando anche in funzione delle esigenze dei singoli, cioè ogni considerazione o in consiglio viene preso con attenzione in considerazione, cerchiamo un attimino anche di plasmare lo strumento in funzione anche delle esigenze di chi ci fa presente eventuali difficoltà. Abbiamo anche una sezione di numeri utili, va bene, tutto quello che riguarda diciamo la nostra rete al di fuori della regione viene caricato in quell'area numeri utili. Quindi aziende, quindi per esempio le comunità montane, quindi per esempio tutte le province, i comuni e quant'altro, in modo da poter avere un link diretto senza dover perdere la vita. All'elenco telefonico voglio sapere il numero del comune, dell'ufficio del personale del comune di Padova, dico una cosa così, insomma, è tutto qua dentro. Bene. Ultimamente abbiamo introdotto anche una sezione che è dedicata alle ricerche normative, l'avevo accennato prima. In questa schermata è possibile digitare la norma di interesse per arrivare all'esterno in un'area che si chiama norme in rete, con gli estremi del provvedimento da ricercare, diventa molto più agevole recuperare le informazioni ad hoc che sono necessarie. Parte economica. Allora, anche qui abbiamo un'area, questa qui, area economica, che carica dentro tutta una serie di informazioni legate al dipendente, sulle novità fiscali, per esempio, sull'assistenza al modello 730 che prima veniva fatta in maniera completamente cartacea, adesso lo facciamo tutto su base informatica, sulle condizioni bancarie che vengono offerte ai dipendenti e quant'altro. Abbiamo messo su anche una simpatica area legata alla previdenza e alle sovvenzioni. È possibile per esempio in questa schermata, in quest'area qui, fare una simulazione del diritto a pensione, Cioè, il dipendente entra, digita la sua età e digita gli anni di anzianità in amministrazione, nelle varie amministrazioni, con il pulsante verifica in automatico. Sì, 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 l'ho provato anch'io, ma nulla da fare.
Sarebbe carino magari su alcuni dipendenti aumentargli il valore di modo che decidano.
Esatto, ci avevamo pensato, sì, di fare qualche... E in più c'è tutta un'area appunto di risposte alle domande più frequenti. Questo, ecco, potrà sembrare banale, però veramente ci, e questo l'abbiamo constatato negli anni, ci risparmia un'enorme fatica, un enorme lavoro di risposte al telefono, di risposte alle persone che vengono a chiedere di persona e quant'altro. Cioè, quel tempo che noi dedicavamo...
Non avete misurato questo,
la sensazione no, fisica, diciamo. È la percezione. Cioè, il tempo dedicato a queste cose viene... portato per fare altre cose, insomma, cioè viene dedicato ad altro. E oggettivamente non è marginale come...
Anche se poi le rogne si misurano più elevate.
Beh, chiaramente i livelli di complessità magari crescono, però...
Ma dicevo, la sensazione dello scarico è tanto maggiore quanto più era rognoso fare il lavoro. Quindi se magari uno verifica sui tempi ha un'idea più...
No, non c'è dubbio, ma sono le modalità di lavoro che sono cambiate in senso generale, chiaramente. Sì, è relativamente giovane.
La Regione Veneto, se ricordo bene i dati di organico, è quella più giovane in Italia. Ha avuto un'immissione recente, non mi ricordo più, però ce li ho un po' più. Comunque i dati di anzianità media sono molto bassi.
Sì, forse li ho anche qui, casomai dopo li controlliamo. Comunque relativamente giovane.
Nella relazione con tutte le regioni d'Italia, sì, 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 sì. È una con un tasso di gioventù più elevato.
Impostando un lavoro di questo tipo,
ecco,
avete notato per esempio che cioè, mentre un lavoro diciamo impostato in maniera tradizionale c'è il tempo di attesa, no? La domanda certo. Si dà, se mi viene rivolta, quindi c'è lo studio del caso particolare, qui mi sembra che dovete lo studio sul prevenire ciò che è normalmente un'attività che vi porta via e maggiori.
Sì, i motivi sono vari. Cioè, allora, come dicevo prima, abbiamo sposato un'ottica come direzione di risorse umane di alfabetizzazione informatica del dipendente, forzata, nel senso se vuoi impari, se non vuoi impari lo stesso, perché non ti diamo alternative. Adesso vedrete, quando vi farò vedere il nostro sistema di valutazione delle prestazioni, sia dei dipendenti che dei dirigenti, io ricordo... metà degli anni 90 quando sono arrivato al personale siamo partiti con la valutazione delle prestazioni, montagne di carta da gestire, lo facevo io sto lavoro, quindi da controllare, da verificare, perché comunque se uno compila una scheda di valutazione su carta non sempre è detto che la compili in maniera corretta.
L'immagine è quella del film Brasil, no? Dove c'è uno dei protagonisti mangiato dalla carta.
No, ma io vi inviterei a vedere, io ancora chiaramente nel mio archivio la carta degli anni passati, vi inviterei a vedere cos'ho di schede di valutazione delle prestazioni. Ripeto, parliamo di volumi che all'epoca erano 3.200-3.100, adesso ci siamo un po' abbassati, comunque insomma 3.000 schede arrivavano. Renderlo informatizzato completamente, lì veramente non gira più un foglio di carta adesso. Oppure, se uno vuole, se lo stampa, se lo tiene, ma a noi non interessa perché fa fede esclusivamente quello che viene generato da un data warehouse interno al portale il personale informa. Renderlo informatizzato ci ha aiutato nella fase di controllo. Il sistema è infallibile perché lo fa il computer, una volta impostato correttamente non è possibile sbagliare, perché se sbagli ti viene detto guarda che la metodologia non è applicata correttamente, riprova. Ci evita il controllo a noi, ci dà l'informazione sugli esiti valutativi in tempo reale, cioè voglio dire, oggettivamente è un altro pianeta da come era prima. Magari dopo lo faccio vedere molto velocemente.
È una decina di minuti.
Sì, vado via veloce.
Non
è necessario, ma... No. Newsletter, un altro servizio che noi forniamo sia sul portale, sia con un invio a ciascuna email di ogni dipendente dell'amministrazione, è questa, diciamo, riassunto conoscitivo delle principali novità che si sono verificate nell'ultimo periodo.
di norma si manda via una newsletter una volta al mese, potrebbe essere non ci sono dei tempi predefiniti, comunque diciamo che una volta ogni 20 giorni, una volta ogni mese, ogni dipendente riceve sulla sua posta elettronica questa serie di comunicazioni. Spesso e volentieri ci sono anche dei siti, dei collegamenti diretti dove può attaccarsi se è informato, se per informarsi meglio, diciamo così. Questo è un esempio di newsletter, una delle, qualche mese fa abbiamo mandato via quella di aprile, che parlava per esempio di tutto quello che riguarda il mondo della consigliera regionale di parità, pari opportunità, parlava delle ultime news sulla formazione, parlava della presentazione del nostro rapporto sul personale, sull'organizzazione che produciamo ogni anno e di benefici previdenziali. Vedete, clicca qui per saperne di più, clicca qui per scaricare il rapporto, eccetera, eccetera. Ecco, vi faccio vedere molto velocemente un'altra delle innovazioni che abbiamo apportato al portale nell'ultimo periodo, le funzioni di self-service. Cosa significa? Vi parlavo prima di sistemi di valutazione. Come funziona l'accesso a dati personali, che io voglio vedere per me ma che non voglio divulgare ad altri, ovviamente? Attraverso un sistema di user ID e di password. Ogni dipendente, assieme alla casella di posta elettronica, quando viene assunto per i neoassunti e quando invece è già dipendente, gli viene mandata una busta chiusa con scritto riservata personale, ha avuto una password privata. È come un bancomat sostanzialmente. Attraverso quella ha la possibilità di entrare in un'area che noi definiamo riservata, nel senso che fornisce tutta una serie di informazioni ad hoc per lui. Quindi, in tempo reale, il 25 di ogni mese, il dipendente, entrando nell'area riservata, può vedere, può stampare oppure semplicemente vedere il suo cedolino paga del mese, può verificare le trasferte che ha fatto nell'ultimo periodo, può verificare le sue timbrature di orario e i suoi giustificativi di assenza. Questi sono degli esempi che facciamo vedere. Il dipendente entra, digita la sua password e si trova nella schermata del suo cedolino paga. Proprio in tempo reale, non 10 giorni dopo, il giorno 25, quando noi paghiamo, ogni dipendente può già verificare questo. Questo è l'elenco delle trasferte di un dipendente X. Purtroppo sono un po' piccoli, vabbè, comunque mi credete sulla parola. Va bene. Dove è andato, quando è andato, eccetera, eccetera. Può verificare le proprie timbrature, anche qui in tempo reale. L'ultima timbratura viene registrata in automatico perché abbiamo un sistema di CarPix abbastanza efficiente. E può verificare inoltre i movimenti, in maniera dettagliata, i movimenti di assenza. Ecco, sistema di valutazione. Adesso vi... Visto il tempo che è stretto, lascerai perdere il perché, per cosa facciamo valutazione, eccetera, perché non penso che ne sappiate più di me. Volevo farvi vedere comunque lo strumento. Questa è una scheda di valutazione tipo di un dipendente della Regione Veneto. Si digita l'anno, si inseriscono i dati che vengono caricati in automatico, perché c'è proprio un sistema di accreditamento. Ogni dirigente ha accreditato una serie di dipendenti e può entrare nelle schede esclusivamente di questi dipendenti, quindi è proprio tutto già preordinato in origine. Questa è un'attività che gestiamo noi, chiaramente. Quella è la parte, noi abbiamo uno strumento diviso in due aree, grado di raggiungimento degli obiettivi attraverso un sistema di indicatori e grado di qualità dei fattori comportamentali e professionali, anche questi prepesati in funzione della qualifica. Non c'è tempo per spiegare il sistema di valutazione, ma tanto per darvi sommi capi, sostanzialmente a me interessa farvi vedere come funziona uno strumento, un sistema di valutazione completamente informatizzato. Tutti i dati, in funzione dei momenti in cui viene fatta la valutazione, a inizio anno, a metà anno oppure a fine anno in termini di valutazione finale, vengono inseriti qui, in queste aree. Lo strumento genera la scheda chiusa, completa, finita. Anche qui viene vidimata attraverso un sistema di password che è sempre quella, perché poi la password non cambia più, ripeto, è un bancomat. Vuoi entrare per vedere le tue timbrature, usi quella password. Vuoi entrare nel sistema di valutazione per gestirla o semplicemente per vedere lo stato dell'arte, usi sempre quella password. Anche qui questo mi viene da sorridere, perché io ricordo quando l'abbiamo fortemente voluto come struttura, siamo stati un po' osteggiati all'inizio. Perché mettete su un sistema così? Sembrava una cosa estremamente complicata, estremamente... In realtà nel giro di un anno e mezzo, due, noi siamo partiti nel 2004. Posso dire che abbiamo veramente alfabetizzato le persone dal punto di vista dell'utilizzo di strumenti informativi di questa natura. Nessuno si lamenta più, si lamenta molto meno adesso di quando c'era la carta, le montagne di carta famose di cui prima. Più trasparenza, quindi, più velocità, più controllo dell'azione amministrativa, che per noi sono fondamentali. Ripeto, sempre la logica della trasparenza è sempre davanti per noi. Cioè non, ognuno può entrare, può vedere. Sapete quanti problemi anche di ordine sindacale abbiamo risolto con questa strutturazione qui? Prima avevo la coda davanti all'ufficio di gente che veniva a lamentarsi, non sono in grado di sapere la mia scheda che punto è, sono stato valutato, non lo sono stato. Oggi ognuno dei nostri 3.000 dipendenti può entrare, digitare la sua password e vedere in qualsiasi momento dell'anno a che punto è il suo percorso valutativo. E chiaramente se ci sono delle anomalie può farle presenti. Quindi chiaramente anche il tasso di lamentele e di insoddisfazione da questo punto di vista si è abbassato moltissimo. Ecco, concluderei in velocità con l'area della formazione. Sempre in fase di implementazione noi ci siamo impegnati a estendere l'utilizzo di strumenti informativi anche alla formazione. Abbiamo fatto un grosso lavoro nel 2004 per gestire l'analisi dei fabbisogni formativi. Questo ha generato il nostro piano di formazione per il triennio 2005-2007, che è già operativo a tutt'oggi. È stato contestualmente istituito un albo dei formatori automatizzato, anche qui sempre dentro il nostro portale. Cos'è l'albo dei formatori? È un elenco di professionisti interni all'amministrazione, dirigenti o funzionari con particolari skill, con specifiche conoscenze e competenze, che possono operare in termini formativi senza dover necessariamente ricorrere all'esterno. Tradotto in termini pratici, fare una lezione di diritto amministrativo a un gruppo di colleghi di categoria C è molto più conveniente dal punto di vista anche economico, andando a recuperare un bravo avvocato o un bravo amministrativista che abbiamo nelle nostre, che ne so, direzioni affari legislativi piuttosto che nella nostra avvocatura, piuttosto che recuperarlo dall'esterno. Mi costa 3 volte, 4 volte tanto, quando va bene, e non sempre il ritorno è diciamo all'altezza della situazione. Cioè il nostro amministrativista conosce benissimo le nostre esigenze e quindi anche le esigenze conoscitive che i dipendenti devono acquisire. Dall'esterno non è sempre così. Quindi ci si può iscrivere attraverso questo form elettronico, verrà verificato, controllato dopo chiaramente, perché non tutti, ci sono dei requisiti precisi. Abbiamo tutta una serie di aree formative, ognuno verifica la propria. Abbiamo fatto anche un tentativo di analisi delle competenze, sempre attraverso lo strumento informatico. Vabbè, adesso se no si spazia veramente molto.
Abbiamo fatto una ricerca sulla analisi delle competenze.
Sì, sì, abbiamo fatto una ricerca sulla analisi delle competenze che per il momento...
Sono venuti fuori alcuni skill.
Assolutamente, sì. Certo. Abbiamo visto che abbiamo rilevato addirittura 260 ruoli, che sono tanti, sì, dovremmo anche, era la prima esperienza, quindi dovrà comunque essere rivisitata in maniera un attimino più...
Su 3.000 dipendenti.
Sono tanti, non so.
Considerato che anche le aree di intervento di una regione sono comunque abbastanza...
Sì, beh, chiaramente...
260 ruoli si è teso più distinguere.
Sì, sì.
Il primo giro è già andato bene.
Certo. Ecco, l'ultimo progetto in corso, che stiamo chiudendo in questi giorni, è quello legato all'iscrizione online ai corsi di formazione dei nostri dipendenti. Cosa significa questo? Da settembre, lo mandiamo in operatività in settembre, noi avremo un paniere informativo per i dipendenti legato ai corsi che ci sono in disponibilità per il periodo, che insomma, il secondo semestre del 2006. Il dipendente potrà automaticamente, in funzione di quelli che sono i suoi interessi e i suoi orientamenti professionali, iscriversi attraverso il portale. Una volta verificata questa iscrizione da parte del suo dirigente, per noi è già in automatico iscritto, verrà fornito il corso, verrà fornita la data in cui si svolge il corso e il luogo. Se io voglio iscrivermi a quel corso, posso farlo, il mio responsabile vidima, con sempre col solito sistema di password, e io sono già in automatico iscritto, senza più giri di carta, parte una mail in automatico per confermare l'avvenuta iscrizione. Ecco, questi sono, volevo farvi vedere gli accessi giornalieri del sistema. Abbiamo preso delle date di riferimento dell'ultimo periodo, dell'ultimo anno. Vedete che il trend dal basso verso l'alto è sempre in aumento. Questi però sono gli ingressi giornalieri al nostro sito personale informa, quello generale. Mentre quelli che vediamo subito dopo sono gli ingressi giornalieri all'area riservata. È simpatico vedere che anche il nostro segretario generale, per esempio, è un assiduo fruitore di questi servizi che noi diamo.
Così gli dà l'idea di sapere cosa succede.
Ecco. Va bene, ci sarebbero altre cose, ma non credo, non so che tempi.
Come tempi siamo perfetti, nel senso, considerato il ritardo iniziale, ovviamente.
Poi però io spero abbiamo un po' il tempo di fare dei giri, di chiedere. Sugli orari, sull'intervallo che ora deve essere? C'è l'intervento segreto? C'è il sottosegretario? Torno alle 11. E allora credo che valga, cioè è inutile che ragiono a voce alta. È inutile che facciamo un intervento che dobbiamo in qualche modo stoppare, pertanto sarebbe secondo me poco carino.
Sì, io magari chiederei una domanda di...
Sì, ecco, facciamo un po' il dibattito, sì, faccio alcune osservazioni, poi dopo faccio gli approfondimenti se ci state. Abbiamo tutti il diritto a impallinarlo, anche lui e lui. Ok, ovviamente diciamo, partendo dal presupposto che mi sembra che questa... Diciamo l'attività che è stata svolta dalla regione è di estremo interesse e di livello, insomma, credo che questa sia ovviamente la linea da proseguire. Peraltro credo che le amministrazioni più grandi, chi più chi meno, abbiano investito sulle intranet e su tutti i sistemi di comunicazione interna. Spesso però sono più sull'ufficio comunicazione che non sul personale, ecco questo piccolo inciso. Però mi sembra che questo ci sia un presidio forte del personale. Spesso il personale va un po'... come dire, caricato da... Però faccio qualche osservazione con il diritto, in quanto non esperto nello specifico, di dire vorrei la patente di qualche stupidaggine, ma provocatoriamente, quindi peraltro abbiamo presentato tutti tranne che me e Danilo, quindi io insegno, sono di ruolo all'Università di Castellanza, insegno prime amministrazioni pubbliche, economia aziendale e organizzazione del lavoro, queste sono un po' le mie questioni, poi vabbè altre questioni su altri settori pubblici. Danilo invece è RSO, quindi è della società RSO di consulenza, che credo conosciate tutti, ha appunto aiutato sulle ricerche, sui sistemi informativi, quindi lui ha meno diritto di me di stupidaggini, ma non le dice sicuramente lui. Detto questo, io ho solo quattro dubbi da esterno, no? Sostanzialmente, quattro questioni, quindi fatta... L'unica cosa che mi delude è che non c'è l'area giochi, comunque questo avrebbe aumentato gli accessi. Però diciamo, al di là di questo, ho alcune flash generali. Qual è il collegamento con la parte diciamo più biecamente amministrativa della gestione personale? Quindi parlo con la gestione stipendi, la gestione... Cioè, lì avete fatto diciamo il discorso del cedolino, che è... Siete partiti dall'interfaccia dell'utente, ma il collegamento dal punto di vista delle decisioni manageriali, cioè il capo del personale, quando deve decidere alcune politiche del personale, al di là che l'assessore, quindi lasciamo perdere un attimo altre dinamiche che poi tra l'altro, conoscendo Loriana, mi ha raccontato, quindi. Però... che tipi di informazione ha, come può elaborare, quindi qual è il grado di integrazione tra le diverse banche dati. Questo credo sia un punto interessante da capire, perché e poi da lì ci sono dei processi di cambiamento ulteriori, soprattutto nel rapporto tra, perché qui abbiamo visto molto l'aspetto gestionale, ma c'è il buco nero, in senso buono, ma in senso anche, è sempre la parte amministrativa, su che non può essere decentrata, deve essere centrata, che dà delle basi informative importanti che devono essere ben integrate. Quindi il livello di integrazione, posto che dalla ricerca, mi sembra Danilo, poi sistemi, diciamo, come si chiamano quelli, poi mi viene in mente, quelli diciamo più integrati sono pochi sostanzialmente. Questa è la prima osservazione. Non è che voglio una risposta, no, però che ci interroghiamo tutti, insomma, sì, poi. L'altra osservazione che mi veniva da fare è, ma questo è più che un'osservazione, una sensibilità che voglio lanciare rispetto a quelle che sono le mie esperienze personali, la parte formazione, per esempio, è un'altra cosa su cui c'ho delle potenzialità che ho visto cogliere poco dalle pubbliche amministrazioni. Qui tra l'altro presenti forme, chiarisco, dirigo anche una rivista sul personale e recentemente, l'anno scorso, ho fatto un po' di indagine su quali sono i sistemi informatizzati di gestione della formazione, ma intendo il learning, e sostanzialmente non sono state tantissime le amministrazioni che hanno risposto, ma quando hanno risposto c'erano dei sistemi veramente belli, anche nascosti, dove meno te l'aspettavi, la ragioneria per esempio. Cioè parlo di sistemi di gestione operativa dell'attività formativa sviluppati dalle amministrazioni stesse direttamente all'interno, quindi c'erano casi, Comune di Roma, Ragioneria Generale dello Stato, eccetera, che erano anche carini, gestiti per competenze e tutto il resto, però generalmente è più difficile trovarli, ma che secondo me hanno un buon valore aggiunto soprattutto nelle amministrazioni di grandi dimensioni. Quindi questo è un altro punto, credo, che vada a interessare. Terza osservazione è che comunque connessa alla prima, quante informazioni abbiamo del nostro personale, perché lì c'era la banca dati delle competenze in base all'analisi con una valutazione delle competenze, c'era un po' la banca dati dei formatori, però l'aspetto database del personale, che è comunque un'altra questione, credo una fonte importante di informazioni, come viene integrato, questi erano un po' gli spunti, diciamo, che mi venivano fuori. L'altra domanda di fondo è da dove partiamo, perché interpreto male, perché ho visto solo un episodio della vostra attività che è molto più ampia, però non so, domanda stupida, è una strategia partire dall'utente, o che può essere utile, oppure bisogna comunque non dimenticare anche, diciamo, la parte più interna, si va a tenaglia, si può partire da una parte, si deve partire dall'altra, da dove partire nello sviluppo? Queste sono le osservazioni varie. Danilo, se avevo un'altra domanda.
Un'altra, e poi diciamo forse riepilogo anche già le indicazioni che ha fornito. Volevo capire come è stato gestito il processo di governance legato all'introduzione di questo sistema, quindi che impatti ha avuto, già ce lo accennava prima, no? Diciamo, i problemi nel primo anno, anno e mezzo di introduzione ad esempio del sistema di valutazione, per capire effettivamente quali sono gli stati di impatto e quali sono stati gli strumenti utilizzati per tentare quindi di ridurre al minimo questi impatti, quindi azioni di change management o comunicazione che sono state intraprese.
Gli schiaffi sono cose migliori.
Bene, magari provo a dare qualche risposta volante a questi spunti. Allora, partire dalla formazione, perché ecco, purtroppo una mezz'oretta, 40 minuti per parlare di questi argomenti non è sufficiente. Io ho proprio saltato pari pari tutta una serie di cose, di esperienze che abbiamo fatto all'interno di questo percorso negli anni. Ecco, noi per esempio, e-learning, come stiamo alfabetizzando i nostri dipendenti in termini di informatica, lo stiamo facendo, faccio un esempio banale, anche con la conoscenza della lingua inglese. C'è una cosa su cui io appunto in maniera pesante, la gente deve imparare l'inglese. Come abbiamo fatto? Attraverso un sistema completamente informatizzato di e-learning, esterno chiaramente, ma che ci garantiva tutte quelle potenzialità di cui noi avevamo necessità. Stiamo lavorando sull'e-learning anche su altre aree in questo momento, per introdurle quanto prima. Un buon esempio, senza pretese naturalmente, ma di e-learning fatto in casa, l'abbiamo gestito durante gli ultimi percorsi di progressioni verticali. Che cosa abbiamo fatto? Oltre alla tradizionale, da noi le progressioni verticali vengono gestite attraverso una serie di lezioni, cioè un corso di formazione che poi sfocia in una sorta di esame finale, d'accordo? Oltre a questo, quindi un percorso tradizionale, durante il percorso di formazione abbiamo inserito, sempre qui nel portale, una serie di quiz obbligatori con valutazione finale. Cioè il dipendente andava a farsi la sua formazione, il dipendente volevamo avere prova provata che avesse acquisito delle informazioni nelle varie materie, che potevano essere diritto amministrativo piuttosto che contabilità, piuttosto che organizzazione del personale, eccetera, eccetera, era obbligato a compilare il questionario. Il questionario completamente elettronico che generava immediatamente una valutazione. Il dipendente poteva stamparsela, la valutazione veniva acquisita dalla direzione di risorse umane che poi la gestiva e la consegnava alla commissione finale d'esame. Su questo fronte siamo sempre più orientati e c'è già anche nel portale un'area della formazione che ci permette per ogni corso che facciamo di andare a scaricare. Noi non distribuiamo più in aula carte, cartine, cose di questo genere. Slide, documenti e quant'altro sono tutti disponibili nell'area formazione del nostro portale Personale Informe. Anche qui chiaramente siamo in fase di work in progress, nel senso che continueremo a implementare il nostro percorso dal punto di vista dello sviluppo dei bisogni informativi. Allora, per quanto riguarda il collegamento con la parte amministrativa, ecco, forse io mi sono spiegato male all'inizio, nel senso che questo qui è un servizio. Esatto, no. È un servizio aggiuntivo che noi diamo al dipendente, che in linea di massima poco a che vedere col fatto che esistono, già ovviamente devono esistere, quelli che io chiamavo prima data warehouse, delle banche dati, dei grossi contenitori di informazioni giuridiche, organizzative da una parte ed economiche dall'altra, che servono a fare stipendi da una parte e servono a gestire il percorso di vita professionale del dipendente dal punto di vista sia giuridico che organizzativo dall'altra. Stiamo lavorando in questi mesi, in maniera pesante anche, per far confluire entrambe le banche dati in un unico sistema organizzato.
E così riesce a non tradurre il modulo in carta?
O no? Ovviamente, certo.
Cioè, il modulo di permesso deve poi diventare stampato.
Chiaramente.
Partire, invece così riesce a andare dritto.
Certo. Una piccola cosa che non ho detto, o se l'ho detto, l'ho detto proprio en passant prima, è che ci tengo, io sono molto orgoglioso di dire che tutta questa cosa, che sarà anche senza pretese, che avete visto, comunque è stata fatta a costo zero. Cioè non abbiamo avuto un consulente, non abbiamo avuto un esperto informatico esterno, non abbiamo speso una lira, oltre a quelle legate agli stipendi dei 3-4 informatici e analisti di organizzazione del nostro gruppo che hanno operato per questa attività. E di questo francamente siamo molto contenti, ecco, perché le risorse interne, se opportunamente motivate e sviluppate, possono produrre prodotti anche all'altezza delle situazioni. Quindi indirettamente il discorso del partire dall'utente che lei citava prima, sì, cioè, voglio dire, il mondo dell'informatizzazione interna, quindi tutte le conoscenze che ci servono, economiche o giuridiche che siano, esistono già, sono rodate. Questo è proprio un prodotto extra che serve per quella che io ritengo, diciamo, la comunicazione, il servizio al mio utente principale, che è il collega, che è il dipendente che opera nelle varie strutture. Riguardo ai processi di governance, chiaramente sì. Ripeto, quando si impatta in maniera così, tra virgolette, dura, l'inizio non è facile sotto tutti i punti di vista, perché chiaramente alcuni fanno finta che non esista lo strumento, altri fanno finta, criticano lo strumento, cioè, ci sono sempre mille motivi per avere degli scontri, diciamo, che non sono sempre positivi all'inizio. Io vedo che dopo 3 anni di esperienza la cosa è stata digerita, ma d'altra parte ogni innovazione, crea esiti di questa natura all'inizio. Ricordo quando abbiamo introdotto i sistemi di valutazione strutturati, 97-98, apriti cielo, cioè adesso la gente li accetta tranquillamente, insomma. Quindi ecco, da questo punto di vista qui io sono assolutamente convinto che una cura intensiva fatta in quei termini all'inizio abbia dato i suoi risultati. Cioè, le persone non hanno, in questo caso, per carità, possono dire non la voglio utilizzare, punto. Però non c'è un diritto all'opzione carta o computer. Computer, punto. E vedo che comunque forse sarà grazie anche alla...
C'è l'unico modo, la mia piccola esperienza è una scuola per segretari comunali, ne gestivo circa, mi ricordo, in Lombardia, 6.000, iscrizione al corso online, praticamente nessuno sapeva farlo, ma quello manchiava il segretario che scriveva, io non accettavo più altre forme di iscrizione. Domande ancora in giro? Quindi sulla se ne fossero.
Certo.
Io ho una domanda flash sulla parte dei corsi di formazione del personale. Voi avete la parte di iscrizione ai corsi, i corsi sono già erogati?
Allora, noi facciamo un'attività di programmazione a monte, naturalmente. Sì. Abbiamo un piano formativo che è operativo e siamo in grado di dare, non so, trimestre per trimestre, quello che ci sarà a disposizione. Cioè, partiamo proprio a settembre con questo.
Cioè, i corsi partono da settembre?
No, i corsi ci sono già adesso e sì, vengono gestiti nella maniera tradizionale. Con lo strumento informatizzato all'interno del nostro portale partiamo da settembre. Cosa significa? Che il dipendente avrà un'offerta formativa a disposizione, sì, rinnovata costantemente, trimestralmente, io pensavo, comunque adesso sì, verificheremo. Il dipendente stesso potrà vedere il corso che gli interessa, potrà iscriversi, chiaramente il suo responsabile deve dargli una forma di vidimazione, okay, di verifica, sì, attraverso il semplice sistema user password. Sì. In quel momento, dal momento in cui ho l'ok del dirigente di riferimento, il dipendente viene automaticamente inserito in un corso che viene svolto in tal data e in tal luogo.
Quindi diciamo
si genera la classe praticamente.
Sì, cioè quello che voglio dire è il corso non viene sviluppato online, viene gestita la
iscrizione. Questa è la fase di iscrizione.
Tranne qualche esempio che c'era con me sull'inglese.
Certo, sull'inglese, tutto l'inglese che facciamo noi per i dipendenti è online.
Ecco, quel corso lì, le persone, cioè c'è una piattaforma e-learning?
C'è una piattaforma e-learning esterna, cioè noi paghiamo una ditta, che forse adesso non faccio pubblicità, comunque c'è una ditta leader internazionale che se... Come? Dopo ne parliamo, che offre servizi di questa natura. Devo dire che peraltro dal punto di vista anche dei costi sono servizi che hanno una convenienza estrema, perché io riesco a mandare 4 dipendenti a fare un corso di inglese online di 6 mesi con lo stesso prezzo con il quale mandavo un dipendente solo a fare un corso tradizionale in aula.
Ma vengono tracciate le attività?
Sì, sì, caspita, abbiamo un sistema di reporting. Cioè, ho chiesto prima di firmare il contratto di avere report periodici dalla ditta che ci gestisce, perché poi comunque vanno controllate queste cose. Se l'online è un po' a rischio, nel senso che se il dipendente vuole lo fa, se non vuole fa a meno. Cioè, chiaramente chi scalda la sedia, per dirla in altri termini, gli mettiamo una croce sopra, non farà più un corso di inglese. Perché chiaramente. Come?
Se c'è qualche battuta poi andiamo.
Scusate.
Scusami, se scusami.
Qualcuno ha accennato che è stata fatta una scelta sull'e-learning?
Diciamo che ci siamo.
Avete fatto una scelta? No, recente. Abbiamo fatto una serie nel numero della rivista abbiamo fatto una serie di articoli su casi di esperienza formativa su. Supportati dal sistema informativo. Questo volte da riferimento.
No, questo si è costruito, se di acquisire la disinformazione. L'altra cosa, per quanto riguarda la modulistica, noi abbiamo implementato il sistema sicuramente, che siccome parte la direzione risorse, ovviamente con i servizi che dà sono i servizi di direzione risorse, alcune cose ci vediamo, abbiamo cose culturali diverse, però il problema della modulistica è il centro autorizzativo.
Mentre perché ci interessa tutte le relazioni, la seconda vicenda poi diventa quella di fare qualche discussione. Ci puoi dare una mano a lui su una presa multipla? Scusa se me ne approfitto, mi sento si è alzato.
Quindi direi intanto darei la parola al collega, vedete là, Telecom.
Allora, io sono Gianfranco Troccoli, sono stato nel personale per 21 anni, una parentesi di 3 nella comunicazione, in quella che una volta si chiamava relazioni esterne, nell'ambito del personale da 10 anni, a partire dal 96, mi sono occupato anche del sistema informativo del personale. Questo solo per darvi una possibile chiave di lettura di quello che vedremo, che si inserisce, mi pare, spero opportunamente, nelle due domande che il Chairman ha fatto e che mi sembravano molto pertinenti, e quindi mi ha anticipato relativamente, rispetto all'intervento di prima, a che cosa c'è dietro, cioè qual è il sistema, quali sono le banche dati che ci sono dietro qualcosa che poi può permettere indifferentemente l'internet o qualsiasi altro tipo di applicazione di fruizione verso l'utente. Ecco, il progetto SAP in Telecom Italia è stato sostanzialmente questo, cioè gestire a partire dall'inizio del 2002 e con termine a gennaio del 2006 l'intera sostituzione dei sistemi informativi presenti nel personale fino a quella data con un unico sistema informativo trasversale a tutto. Quindi un'operazione impegnativa, come potete. Gennaio del 2006. L'ultimo atto proprio con il payroll operativo su tutti i 60.000 dipendenti.
Questo allora, è un tema centrale, perché nelle imprese è già stato sviluppato, nel pubblico.
E infatti, io penso che questo possa
una
essere
una grossa. Adesso, ho detto stare zitto, scusa.
No, è proprio. Credo che insomma, questo possa essere l'elemento di interesse. Insomma, pensate che per Telecom, vista la sua diffusione territoriale, il Veneto è una regione, quindi senza. Quelle cose che noi abbiamo, che sono state viste, ce le abbiamo, cioè i nostri dipendenti hanno un portale, un self-service, eccetera, attraverso il portale gestiscono modulistica, gestiscono presenze, assenze, eccetera, però tutto dietro, questa è la cosa che costituisce un risultato, tutto dietro a un unico sistema. Allora, io ho cercato di estrapolare, dov'è la freccia? Di tutto un lavoro che potete immaginare che cosa è stato, quello che pensavo potesse essere importante comunicare brevemente in questa sede, e quindi scegliendo di concentrarmi sulle informazioni che a mio avviso focalizzano la presentazione dell'esperienza fatta sul versante organizzativo. Ovviamente dello stesso sistema potremmo parlare in termini tecnici, in termini di processo, noi ci concentreremo su quelli che sono gli aspetti organizzativi, e ho identificato 4 item che pensavo potessero rendere l'idea di quello che è stato fatto. Qui vi dico in partenza che dove ci si riferirà a SAP, intendetelo come riferimento a un sistema unico, qui ovviamente ho eliminato poi per chi ha curiosità a un ERP in generale, esattamente. Quindi i riferimenti a SAP non significa che quello che dico non sia applicabile in termini di change management, di applicativi anche con altri sistemi.
Sì, nel caso non per fare il venditore perché non è il mio mestiere, ma nel caso dei sistemi informativi del personale che io sappia, qui poi Danilo qualcosa chiederei comunque di dire alla fine. Sì. I prodotti IP nel caso del personale sono solo 2,
esatto.
Quindi c'è mica tanto da scegliere. Tutti gli altri prodotti nel mercato sono gestionali, chiusa la baracca.
Esattamente.
Anzi, erano 3, 2 si sono fusi, quindi sono 2.
Perfetto.
Poi facciamo anche i nomi, ci interessa.
Allora, che cosa vuol dire, partiamo dalle quantità, cosa vuol dire aver introdotto un sistema ERP in Telecom Italia? Intanto la scelta di scegliere SAP, qui una chicca che vi dico, SAP significa sistema, applicazione, un prodotto, vi assicuro che io ci ho messo un anno per sapere che cosa significava SAP, perché anche quelli che lo vendono non sanno se è un acronimo o se è il nome di un sistema.
Non lo sappono
loro, non lo sanno. E quindi SAP, come si diceva un attimo fa, è un ERP, quindi appartiene alla famiglia dei sistemi che sono l'evoluzione ultima dei client server tradizionali, che presentano la possibilità all'azienda di gestire tutti i processi su, un'unica base dati, che è il sogno di chiunque debba gestire informazioni, ed è, al di là della ovvietà del sogno, la cosa più difficile da realizzare. Credo che se riuscissimo a livello di paese, di regioni, a traguardare questo obiettivo, credo che i benefici se ne vedrebbero immediatamente.
Prego. Beh, faccio battute giusto per sottolineare le cose, poi gli ERP evidentemente impattano sull'organizzazione, per questo sono, diciamo, esatto, difficili, esatto. Tant'è che i miei colleghi che insegnano ingegneria sono diventati degli organizzativisti.
Infatti.
E parlano di processi e basta.
Beh, nell'ambito del progetto ho collaborato con la Facoltà di Napoli, dove esiste il concetto di abbinare ingegneria e organizzazione. Credo dieci anni fa sarebbe stato Capaldo. Sarebbe stato così, un ossimoro, insomma. Invece è una realtà. Allora, quindi il concetto è questo. L'obiettivo è gestire un'unica base dati, un'unica applicazione, un'unica interfaccia. Vi sottolineo solo una cosa: i vantaggi, riduzione di rischi di costruzione ex novo di un sistema informativo, minori costi di realizzazione e manutenzione. In particolare, dove si risparmia in un progetto che costa, ovviamente, è nella manutenzione. Una delle cose più tipiche, perlomeno nelle aziende, è che si spacca il capello in quattro quando si tratta di fare un investimento per comprare un sistema. Spesso non si ha la percezione di quanto costano i sistemi che già vengono eserciti.
Si può fare, sì, gli informatici, sì, però la procedura.
Allora, questi sono, abbiate pazienza, a mia discrezione, gli indicatori del progetto che io ritengo più significativi. Allora, nel 2003, che è stato l'anno cruciale di avvio del progetto, io nella mia agenda ho contato 170 incontri, riunioni, quindi significa mediamente uno ogni due giorni. Relative al progetto, al di là di quello. E lo stesso nel 2004, nel 2005 sono scemate, e la cosa che riprenderò più avanti è che vi dico che il numero delle riunioni è stato tanto più alto quanto meno si stava lavorando sul progetto. Le riunioni sono state essenzialmente riunioni di change management, non sono state riunioni sul sistema informativo. Paradossalmente, più partiva il sistema informativo, meno c'era bisogno di riunioni. Per riunioni, tanto per intenderci, io intendo cose in cui si incontrano persone che sanno già cosa devono fare, in cui con una punta di direttività, che io credo che sia un ingrediente essenziale per portare a casa un progetto, si stabilisce chi farà che cosa e ci si dà appuntamento per la successiva riunione.
Si chiama leadership.
Sì, diciamo. Quindi voglio dire, non quelle robe di sono in riunione a cui uno pensa quando... Il personale coinvolto, nelle persone di risorse umane, che sono, secondo una terminologia piuttosto diffusa in questo tipo di progetti, i users, sono stati circa 90. Tenete presente che l'organico del gruppo di Telecom Italia, come organico delle risorse umane, si aggira intorno ai 1200-1300 persone, quindi un numero sostanzialmente contenuto di persone, e l'IT ha collaborato per circa 100 risorse fra interni ed esterni su questo argomento. Gli utenti del SAP, cioè le persone che fisicamente lavorano, erano destinate fin dall'inizio e oggi lavorano col sistema, quindi conoscono parte o tutto del sistema, quelli che fisicamente inseriscono i dati dentro, sono 2300. Solo un dato, avevo chiesto ai colleghi, perché non avrei mai avuto il tempo di fare questa stima, in un anno, il 2004, l'anno più rappresentativo perché è stato sia di implementazione del sistema, sia ancora di forte azione di change management, abbiamo stimato che siano circolate relativamente al progetto 4.000 email in azienda fra personale. In queste email ci metto anche quelle di comunicazione ufficiale del tipo newsletter, se potessimo dire così, anche se noi abbiamo scelto di usare molto le lettere personalizzate, cioè in fasi cruciali del progetto le 2.300 persone hanno ricevuto una mail personale, spesso costruita a tavolino, vista e rivista e testata con la segretaria per essere sicuro che si capisse quello che volevamo dire, e costruita da me e dal mio capo anche in un pomeriggio, perché in quei momenti diventava cruciale che quella cosa fosse letta e fosse capita. gli infotype-attivi, scusatemi, questo è l'unico dato SAP vero e proprio. Il SAP funziona con infotype, cioè con maschere predefinite. Quelle disponibili in SAP teoricamente sono circa 500, nessuna azienda al mondo implementa tutte le maschere di SAP. Noi abbiamo attivato 110 infotype, che vi assicuro sono un numero molto elevato per quello che è lo standard delle maschere di SAP. Tenete presente che SAP funziona perfettamente anche attivando una ventina di infotype, quindi questo dà solo l'idea delle informazioni aggiuntive che abbiamo messo sul sistema. La formazione in aula, qui sottolineato in aula, e poi vi dico a voce una cosa invece che ritengo ancora più importante. In aula, praticamente, contando che una persona ha partecipato più di una volta in certe fasi, perché se faceva, per dire, presenze, poi faceva anche gestione del personale, si faceva anche sviluppo, di fatto è stato toccato da 3 interventi formativi. Quindi questi sono i numeri della formazione, 560 giorni d'aula e 3.700 partecipanti medi. Il nostro organico è di circa 70.000 persone, la copertura attuale del sistema sull'organico del gruppo è del 97%, cioè sono rimaste fuori per scelta piccole aziende dove l'investimento non sarebbe stato giustificato rispetto all'entità dell'organico. I processi interessati sono questi, solo per farvi vedere che in realtà copriamo tutti quelli che sono i processi tipici di una funzione delle risorse umane, attraverso un unico sistema. L'ultimo a partire, il più delicato, il più faticoso, è stato il payroll, quindi noi siamo appunto l'ultimo pezzo è stato portare tutta la gestione dei cedolini sul SAP, anche quello sul SAP payroll. Spesso le soluzioni SAP presenti in Italia escludono il payroll, che viene fatto su un altro sistema, e quindi si creano almeno due basi dati, una che contiene tutto quello che vedete qui e un'altra che acquisisce quei dati e genera i cedolini. Allora, questo è quello che volevo più da vicino condividere con voi. Delle moltissime cose che si potrebbero dire su questo tema, io credo che se dovessi oggi, anzi mi è capitato di farlo, parlare con chi comincia qualche cosa che per noi è cominciato 3 anni fa, gli direi che di controllare bene questi aspetti: il commitment, l'integrazione fra IT e HR, il kernel, che adesso vi sia una parolaccia che anch'io ho imparato 3 anni fa, prima non avevo neanche idea di che cosa significasse, letteralmente significa guerriglio della noce, in realtà è il nucleo delle regole comuni per implementare il sistema. L'organizzazione e il lavoro per progetto, cioè gestire, fotografare l'organizzazione e organizzare il lavoro per progetto e non per funzione. E poi, non è una ridondanza, change management. Commitment. Allora, questo è un tema che viene citato spesso, vi assicuro che è decisivo. Cioè non si porta a casa un progetto, perlomeno in una realtà aziendale, adesso non vorrei invadere o generalizzare su campi che ovviamente come quelli della pubblica amministrazione che hanno complessità sicuramente diverse, ma concettualmente ci vuole che la decisione sia presa. E per una dimensione come la nostra sarebbe stato impossibile spingere questa scelta dal basso. Quello che è fondamentale è che in basso si sia pronti quando viene presa la decisione. Però il commitment è fondamentale, il budget neanche a dirlo, ma queste due cose per fortuna in un'azienda sono legate, se si prende una decisione c'è anche una copertura di budget, si tratta di gestirlo bene. E definizione delle responsabilità, cioè c'è qualcuno che mette la propria testa sul tavolo, su quel progetto, e si gioca la propria testa e spesso quello che c'è davanti, cioè la sua faccia, come è successo a me, e quello che c'è in varie sul progetto. Cioè deve essere chiaro per tutti chi ha la responsabilità e quindi chi ha il potere connesso con la responsabilità e quindi chi risponde del risultato. Questo è successo in Telecom Italia e quindi sicuramente ha coinciso negli ultimi 3 anni con il fatto, con l'arrivo di Pirelli, sicuramente Pirelli che aveva già un sistema SAP che alla fine oggi è assai meno complesso di quello che abbiamo messo in piedi noi per evidenti ragioni, comunque ha percepito l'esigenza nel gruppo di avere una gestione unitaria dei dati. Tenete presente che la partenza non era niente male in Telecom Italia nel personale, noi avevamo già una base dati unica, comune, ma non era una base dati integrata. Avevamo questo lo dico ora perché poi non ce lo diremo più, avevamo, scusate, almeno 8 sistemi legacy nel personale. Ce n'era uno per lo sviluppo, uno solo per i dirigenti, uno per la gestione del personale che però in realtà si alimentava in batch con le paghe, quindi aveva una quantità di informazioni ed era comunque, salvaguardava il principio della unità di informazioni, c'erano tutte lì le informazioni sul personale, ma era un sistema in cui le informazioni entravano essenzialmente dal sistema paghe. Una volta mi ero preso la briga di contare che, mettendo in fila tutte le informazioni residenti nel vecchio sistema del personale, un Wang, avremmo incollato una striscia di carta per 7,5 metri. Quindi questo per dirvi, le informazioni c'erano tutte, sulle retribuzioni, su tutto. Quindi voglio dire, non partivamo da zero, però avevamo 8 sistemi, piccoli, grandi, eccetera, roba che doveva parlarsi, quando si tirava fuori la situazione dei dirigenti, tanto per parlarci chiaro, c'era il sistema dei dirigenti che aveva il dato e il sistema del personale che pure prendeva i dirigenti dalle paghe e che aveva il suo dato. Combaciavano sì, qualche volta no, di uno, di due, ma uno e due non è tollerabile che non combaci come organico.
Basta sbagliare nome e cognome.
Esatto. O magari semplicemente aggiornarlo in tempi diversi, per cui in una base dati è già aggiornato l'ultimo assunto, in un'altra non è ancora aggiornato. Integrazione IT. Ecco, io questo è l'altro fattore che sembra scontato, ma non lo è per niente. Cioè, noi abbiamo sperimentato un modo di lavorare in relazione con l'IT assolutamente nuovo rispetto a quella che è stata la mia stessa esperienza negli anni precedenti. Io dal 96 al 99 ho lavorato con l'IT dell'azienda come demand, come si dice, cioè ero l'uomo che si occupava di IT nel personale e parlavo con quelli dell'IT. Ed era una collaborazione, come si dice, proficua, efficace, eccetera. Tutta un'altra cosa da quello che abbiamo fatto con SAP. Su SAP si lavorava insieme. Io, proprio mentre preparavo questo intervento, mi ha colpito perché lo mostravo a mia moglie, che pure lavora in team, lavoravo. E lei mi ha detto una cosa che mi ha molto colpito, ha detto: per noi non era chiaro chi era di IT e chi era di HR sul progetto. Io questo lo considero un valore alla fine, cioè che per gli utenti alla fine sapevano che c'era questo gruppo a cui fare riferimento.
L'importante era chiaro che fosse il capo del progetto.
Sì, io questo era chiaro per tutti. Io ho vissuto 3 anni, a parte ormai che indegnamente chi si rivolgeva a me mi diceva ingegnere, mentre, come si diceva all'inizio, così, io sono un dottore in giurisprudenza, ma insomma alla fine sono un apolide della cultura aziendale. Ma quindi, a parte essere chiamato ingegnere per il solo fatto che ti occupi del sistema informativo, ma insomma, ci sono gli ultimi 3 anni che chi mi incontrava diceva: come va SAP? Più o meno come alle persone normali.
Che sì, va SAP?
Esatto. Il kernel, allora, questo è l'altro tema chiave. Questo certamente, se mai vi capiterà nella vita di implementare SAP, qualsiasi rispettabile azienda.
È una benedizione
azienda...
o è una benedizione?
No, io lo considero tutto sommato una cosa positiva, ad alto valore aggiunto. Molti dei miei capelli bianchi sono dovuti al progetto SAP, però tutto sommato considero ancora che ne sia valsa la pena. Chiedo scusa. Scusate. Dicevo. Quindi di kernel si sente parlare se si fa il progetto SAP, perché è entrato nello standard di implementazione del progetto, però se pensate al kernel per quello che è, cioè il nucleo di regole comuni, ma questo sì, informatiche, cioè come quello che una volta si chiamava il tracciato in un normale sistema informativo tradizionale, cioè mettiamoci d'accordo su come si chiamano i campi, su come si chiamano. In SAP questo è più complesso, perché SAP offre già una serie di opzioni, quindi bisogna scegliere quale, e bisogna conoscere bene il sistema, perché ci sono alcune opzioni che uno non se ne accorge all'inizio, e quindi se non hai o un buon consulente o una buona conoscenza di SAP, rischi di fare una scelta che poi ti condiziona pesantemente nel progetto ed è troppo tardi per cambiarla.
Però fatto questo, gli aggiornamenti li fate voi.
Sì, no, ma soprattutto fatto questo, il sistema non richiede più aggiornamenti su quelle cose. Per questo è stato così importante condividere le informazioni di base sul funzionamento. Questo significa proprio banalmente, io ho dovuto imparare, vabbè, per mia conto, ma imparare come funzionava SAP. Sono andato in giro prima di cominciare per le aziende che avevano SAP, cioè, devi capire che cos'è questo prodotto prima di cominciare a proporlo o a usarlo. Definizione delle informazioni da usare come informazioni di base, cioè delle N informazioni che ci sono nel personale, quali sono quelle chiave, quelle su cui guardate tutti i sistemi, anzi tutti quelli che vi propongono sistemi nel personale, la prima cosa che vi propongono è un bel sistema per lo sviluppo del personale, ecco, è l'ultima cosa, cioè un sistema di sviluppo funziona se c'è una buona base dati anagrafica, un buon sistema di rilevazione delle presenze, poi dopo viene lo sviluppo, se no si compra un prodotto più o meno gradevole, performante, eccetera, che però se non si appoggia su un sistema solido diventa un'altra base dati da gestire e quindi personalmente lo trovo sconsigliabile. Un kernel efficace, qui davvero vado velocissimo perché questo è vero solo per SAP, deve non discostarsi dallo standard SAP, deve avere una bassa personalizzazione, ma questo è vero per gli ERP in generale, cioè un ERP proprio perché si propone come un prodotto già guidato richiede uno sforzo, il primo grande sforzo culturale, cioè la capacità di adattarsi al sistema piuttosto che cercare di cambiare il sistema per farlo uguale al sistema che avevo prima. Questo è il motivo per cui sentirete sempre dovunque, se non l'avete già sentito, dire che SAP è rigido. Io sono 3 anni che sostengo che SAP è strutturato, che è un concetto diverso da rigido.
Cioè, poi è flessibile.
È molto flessibile, ve lo garantisco.
La strutturazione SAP rende flessibile.
Assolutamente.
Sì.
Prego. Prego.
3 minuti ci abbiamo, puoi chiudere fra 3 minuti. No, però adesso tenga lì.
Ok. Quindi deve essere condiviso con gli utenti, cioè il kernel deve essere costruito con chi ha le informazioni, il kernel è che cosa mettiamo nello sviluppo, che cosa mettiamo nella anagrafica, che cosa mettiamo, quindi chi ha queste informazioni è nel personale, non è nell'IT. L'IT conosce come SAP, ma è il personale che deve capire bene in SAP che cosa ci deve mettere e sa quali sono le informazioni di partenza. Deve essere completo sostanzialmente, quando il kernel deve essere consolidato e a quel punto si può partire col progetto e questo è successo, io vi risparmio la cosa scritta in basso perché è semplicemente l'esplicitazione di quello che vi ho appena detto. Organizzazione del lavoro per progetto, questo è un altro, a mio avviso questo è un altro asset, non lo troverete nei sacri testi se andate a un convegno su SAP, credo, mentre le altre cose le troverete quasi tutte fra i fattori di successo. Questa è un'esperienza personale che mi permetto di proporvi perché credo, mi sono convinto che il lavoro per progetto sia stato un asset fondamentale della riuscita dell'introduzione di SAP in Telecom, proprio perché Telecom è un'azienda grande, più un'azienda è grande più tende a strutturarsi e la struttura in sé non è un male per carità, ma siccome questa è un'attività che per sua natura ha una fine, altrimenti c'è da preoccuparsi, la struttura ideale per qualcosa che deve finire è una struttura di progetto. Quindi una struttura che non abbia incarichi formalizzati. Ognuno di noi, io continuavo a fare, ho continuato per 3 anni a fare, pianificazione degli organici in Telecom, che è la mia casella, pianificazione dei sistemi informativi, non è mai cambiata in Telecom. Ero il functional owner del progetto SAP, questo lo sapevano tutti, era stato comunicato, ma non è uscito mai un ordine di servizio per dire questa cosa, è uscita una struttura di progetto comunicata a tutti quelli che dovevano saperlo, cioè ai vertici dell'azienda, e poi siamo andati avanti così. E così tutti quelli che hanno collaborato hanno continuato a fare il lavoro che facevano, ovviamente sono stati scelti in funzione del lavoro che facevano. Se abbiamo scelto, tendenzialmente, fatemela dire così per banalizzare, la migliore persona che faceva gestione, la migliore persona che faceva sviluppo, e ne abbiamo fatto i key users del progetto. Change management, allora come vi dicevo non è ridondante perché il change management riguarda l'informazione, riguarda il coinvolgimento del management, spesso quello che te l'ha commissionato il progetto, va persuaso, e la formazione più tradizionale. Vi dico anche, vi dico adesso che io vi ho citato la formazione in aula, ma noi abbiamo fatto un'interessantissima esperienza nell'ultimo anno di formazione online, tanto per riprendere un tema che è stato citato, una delle aziende del gruppo è TILS, Telecom Italia Learning Services, che è in grado di offrire una piattaforma di e-learning. Siamo stati i primi utilizzatori di una formazione vera attraverso e-learning. Sarebbe troppo lungo dire qui, anche qui, che cosa serve per fare e-learning davvero, perché e-learning non è stare davanti a un PC. La cosa chiave dell'e-learning, ho scoperto, era che ci fosse competenza e presenza dall'altra parte dello schermo, e che si lavorasse in tempo reale sul prodotto, non su schermate, non su simulazioni, non su demo. Cioè le persone che facevano il learning dalla propria postazione accedevano fisicamente alla base dati e facevano insieme con la persona che faceva il learning le operazioni oggetto del corso. Quindi è una cosa molto diversa dal fare la migliore delle formazioni in aula. Che vuol dire fare change management in un progetto del genere? Significa intanto far conoscere il progetto. Non basta che venga dichiarato. Il commitment, come vi ho detto, è importante, ma è soltanto la fase iniziale. Non basta, anche se lo dice Tronchetti Provera che si fa SAP in Telecom, non per questo si farà. Quindi si tratta di farlo conoscere, quindi intanto di acquisire le conoscenze e poi diffonderle. Io vi assicuro che mi sono inventato di tutto, ho creato delle simulazioni, non le simulazioni, scusatemi, ho personalizzato i moduli di SAP mettendoci le facce di attori e attrici famosi.
Gruppi di hostess.
No, ma proprio ho creato delle slide in cui associavo insomma attori e loro ruoli tipici al contenuto del modulo, proprio per cercare di, perché non è che sia simpatico SAP, è brutto, piuttosto brutto a vederlo, quindi, ma del resto se no che ci stiamo a fare, se non per migliorare quello che dobbiamo promuovere. Quindi il concetto è intanto far conoscere il progetto e comunicare i benefici che verranno all'azienda e alla persona dal progetto, perché è ovvio, e qui non sto parlando di vendere fumo, cioè vi assicuro che io non ho mai pensato e succede, sì ok, dobbiamo fare SAP, però che era più bello quello di prima, ma sinceramente, in tutta sincerità, avrei declinato l'incarico, anche perché ero un'azienda grande, più un'azienda è grande più tende a strutturarsi, e la struttura in sé non è un male, per carità, ma siccome questa è un'attività che per sua natura ha una fine, altrimenti c'è da preoccuparsi, la struttura ideale per qualcosa che deve finire è una struttura di progetto, quindi una struttura che non abbia incarichi formalizzati. Ognuno di noi, io continuavo a fare, ho continuato per 3 anni a fare pianificazione degli organici in Telecom, che è la mia casella, pianificazione dei sistemi informativi, non è mai cambiata in Telecom. Ero il functional owner del progetto SAP, questo lo sapevano tutti, era stato comunicato, ma non è uscito mai un ordine di servizio per dire questa cosa, è uscita una struttura di progetto comunicata a tutti quelli che dovevano saperlo, cioè ai vertici dell'azienda, e poi siamo andati avanti così. E così tutti quelli che hanno collaborato hanno continuato a fare il lavoro che facevano, ovviamente sono stati scelti in funzione del lavoro che facevano. Se abbiamo scelto, tendenzialmente, fatemela dire così per banalizzare, la migliore persona che faceva gestione, la migliore persona che faceva sviluppo, e ne abbiamo fatto i key users del progetto. Change management, allora, come vi dicevo, non è ridondante, perché il change management riguarda l'informazione, riguarda il coinvolgimento del management, spesso quello che te l'ha commissionato il progetto, va persuaso, e la formazione più tradizionale. Vi dico adesso che io vi ho citato la formazione in aula, ma noi abbiamo fatto un'interessantissima esperienza nell'ultimo anno di formazione online, tanto per riprendere un tema che è stato citato. Una delle aziende del gruppo è TILS, Telecom Italia Learning Services, che è in grado di offrire una piattaforma di e-learning. Siamo stati i primi utilizzatori di una formazione vera attraverso e-learning. Sarebbe troppo lungo dire qui, anche qui, che cosa serve per fare e-learning davvero, perché e-learning non è stare davanti a un PC. La cosa chiave dell'e-learning, ho scoperto, era che ci fosse competenza e presenza dall'altra parte dello schermo e che si lavorasse in tempo reale sul prodotto, non su schermate, non su simulazioni, non su demo. Cioè le persone che facevano il learning dalla propria postazione accedevano fisicamente alla base dati e facevano insieme con la persona che faceva il learning le operazioni oggetto del corso. Quindi è una cosa molto diversa dal fare la migliore delle formazioni in aula. Che vuol dire fare change management in un progetto del genere? Significa intanto far conoscere il progetto. Non basta che venga dichiarato. Il commitment, come vi ho detto, è importante, ma è soltanto la fase iniziale. Non basta, anche se lo dice Tronchetti Provera che si fa SAP in Telecom, non per questo si farà.
Quindi si tratta di farlo conoscere, quindi intanto di acquisire le conoscenze e poi diffonderle. Io vi assicuro, mi sono inventato di tutto, ho creato ho personalizzato i moduli di SAP mettendoci le facce di attori e attrici famosi. No, ma proprio ho creato delle slide in cui associavo attori e loro ruoli tipici al contenuto del modulo, proprio per cercare di, perché non è che sia simpatico, appena brutto, piuttosto brutto a vederlo, quindi, ma del resto, se no che ci stiamo a fare, se non per migliorare quello che dobbiamo promuovere. Quindi il concetto è intanto far conoscere il progetto e comunicare i benefici che verranno all'azienda e alla persona dal progetto, perché è ovvio, e qui non sto parlando di vendere fumo, cioè vi assicuro che io non ho mai pensato e succede, sì, ok, dobbiamo fare SAP, però che era più bello quello di prima, ma sinceramente, tutto sincerità, avrei declinato l'incarico, anche perché era un doppio lavoro a parità di stipendio, quindi voglio dire, non c'è un altro modo di fare un progetto innovativo che crederci, secondo me. E dopodiché bisogna incentivarne l'uso e la partecipazione. Qui è molto importante la formazione tradizionale. Dopodiché occorre monitorare periodicamente l'interesse, la fidelizzazione e la partecipazione attiva. Qui lì può fare un grossissimo lavoro, perché la tracciatura degli accessi ai sistemi, tutti, adesso anche qui non c'è tempo, ma insomma, tutti gli help desk, tutti i sistemi di ascolto, spesso anche diversi a seconda del tipo di rilascio, sono tutti finalizzati a tenere alta l'attenzione. Dell'attenzione alta fa parte anche la critica, qui mi sono ritrovato perfettamente nella relazione che mi ha preceduto a proposito della resistenza al cambiamento manifestata nelle più alte, nelle più differenti modalità, e confermo quello che si diceva, cioè non c'è altra soluzione però che andare avanti, perché spesso poi queste resistenze si annullano con il lavoro. Gli effetti e benefici, vabbè, credo di averli citati, quindi vado molto veloce, vi dico solo che vado su questi. Noi, grazie al fatto di aver introdotto SAP, abbiamo un self-service per i dipendenti, cioè tutti i nostri dipendenti che lavorano in ufficio. Noi siamo 70.000, ma tenete presente che da questi 35.000 che usano il self-service sono esclusi tutti quelli che lavorano all'esterno, quindi venditori, tecnici che sono fuori e quindi non hanno il PC davanti alla scrivania. Queste persone fanno tutto attraverso self-service, e quel self-service è stato possibile grazie al fatto che c'era una base dati solida. Ancora una volta, da una base dati solida posso appoggiarci sopra qualsiasi servizio a valore aggiunto. Non sconsiglio di creare servizi a valore aggiunto senza una base dati solida. La mia conclusione è che fra le molte che io trovo interessanti, al di là del fatto che siano stracitate, insomma, le leggi di Murphy, io credo che per un progetto innovativo bisogna tenere il pendolo sempre fra questi due estremi, quello che relativo al tempo, che dice che generalmente per il 90% di un progetto occorre il 90% del tempo fissato e per il restante 10% occorre il 90% del tempo fissato. E l'altro estremo è proprio sul change, I tradizionalisti, che sono sempre presenti, che sono persone generalmente pessimiste sul futuro e ottimisti sul passato.
Grazie. Ma siamo in pochi. Intanto chiederei se si può traslare il collegamento tra computer e video. E ne approfittiamo, intanto devo anche la signora avere una domanda. Faccio due sottolineature intanto che c'è questo trasferimento, sarebbe da collegare a quello, se si riesce. Ecco, non si può parlare dei sistemi informativi del personale senza tirare fuori gli RP, quindi giustamente il tema dove è venire fuori, portale RP sono i due punti di riferimento per l'innovazione del sistema del personale. La relazione di Troppo è stata molto interessante perché ci ha fatto toccare con mano le problematiche organizzative, gli RP, che sono quelli che bloccano, diciamo, gli sviluppi nella pubblica amministrazione, a fronte invece del settore privato, dove gli RP, anche con prodotti diversi da SAF, nei vari cicli di produzione eccetera, sono stati sviluppati. Mi è piaciuto molto come ha misurato le cose, nel senso che
numero di mail, il numero di... imparare a misurare diventa poi fondamentale.
Questo è un estratto, ce ne sarebbe.
Sì, dobbiamo sempre abituarsi a fare anche queste cose qua. Quattro osservazioni, velocissime. Tutte le condizioni organizzative. SAF fa fatica, io l'ho toccato con mano perché in alcune situazioni, appunto, siccome su questi temi ho avuto occasione di doverci lavorare, di dover ricercare, eccetera, anche in enti che hanno dei sistemi informatici del personale sostanzialmente ormai finiti, quando il capo del personale, capo della, del CED addirittura, in questo caso enti di 3.000 dipendenti lo chiamano ancora CED e hanno ancora i profili professionali di parlare di SAP, vedevi la faccia di SAP, no, di IRP, vedevi la faccia spaventata sostanzialmente per due motivi. Il primo, pensava solo di cambiare tutto il sistema, gli venivano i goccioli agli occhi per traslare da casa, piuttosto mi suicido. E poi c'è il discorso del, che si è toccato in modo evidente adesso nel ragionamento, il problema che le condizioni che Trocoli ha con, in modo evidente dimostrato, sono condizioni, ahimè, che non sempre sono facili da creare, no? Il commitment, l'orientamento al processo, perché non ha parlato, era un paragrafo suo, probabilmente ai processi, ma anche quello è un bel, scientificamente parlando, un bel casino. E poi tutto il discorso del cambiamento organizzativo, quindi l'orientamento al lavoro di gruppo, una chiara responsabilità, sono condizioni che francamente non sempre ci sono. Però tenete conto, anche nel caso della Regione Veneto di prima, ci sono state le condizioni organizzative che gli hanno permesso di fare delle cose. Quindi queste condizioni organizzative sono il punto, credo, importante su cui occorre fare dei ragionamenti, senza porsi a priori sul problema di SAP, perché l'alternativa, francamente, per uno come me che non è un tecnico, e non manco mi chiamo un ingegnere, fortunatamente, è che mi diventa veramente difficile pensare che ci possa essere uno sviluppo dei sistemi informativi a botte di programmi di collegamento tra un sistema, una banca dati e l'altra fatta da persone sempre diverse. Esatto. Cioè vengono fuori delle cose che anche solo pensarci sono un po' problematiche. Il problema è i tempi, è la maturazione dei tempi e dei percorsi, perché ahimè o fortunatamente la tecnologia e l'organizzazione, attenzione, l'integrazione, organizzazione e tecnologia orientato al processo, francamente credo sia proprio anche nella dottrina, anche nei percorsi che ci sono, siano percorsi difficilmente, come dire, frenabili. Quindi questo è un po' il dato. Dovevo però alla signora una, questo in via eccezionale, sì.
Poi abbiamo un quarto d'ora a testa,
facciamo anche il dibattito,
non facciamo,
e facciamo anche con un quarto d'ora a testa facciamo il dibattito.
Lei ha detto una cosa prima, rigidità ovvero strutturazione, no? Per la sua esperienza, lei vede questo modulo della piattaforma SAP spendibile nell'ambito di quelle che sono le pubbliche amministrazioni, tenuto conto che adesso non so se lei ha la condizione, penso sì, come direttore del personale, di chi vuol dire che viene sotto controllo la pianificazione organizzativa o la gestione della risorsa umana in termini banali, pressione economica orizzontale, pressione verticale, costo del lavoro, 1% della spesa, quindi ricordato che ripeto essere molto significativa, peraltro lei l'ha espressa in maniera anche convincente, motivante, quindi spunto di riflessione, nel capire come vi siete mossi, perché leggo che lei poc'anzi dormiva degli appuntamenti, degli incontri, in realtà è minima cosa rispetto a quella che noi stiamo facendo. Con tante difficoltà, cercando poi noi di adattare la nostra organizzazione al sistema, quindi con tutta la buona volontà di dire ci strutturiamo noi rispetto a SAP.
La battuta, risposta veloce, casomai poi ci torniamo dopo.
Allora, io davvero ho dovuto saltare tanti pezzi che però sono stati richiamati. Uno è l'organizzazione, certo, tenete presente che noi abbiamo potuto fare questo perché abbiamo una
forte cultura dell'organizzazione interna, certo. Certamente, se no, era difficile mettere insieme i pezzi. Questo ci tenevo a dirlo. La seconda cosa, perché non SAP è inviso agli IT. Il mondo IT non ama SAP, per una ragione che ho capito col tempo. Perché su SAP non si sviluppa, giustamente, gli IT sono sviluppatori. Quindi non amano un prodotto che è già sviluppato. Questo è comprensibile, però dovete sempre tenerlo presente. E quindi vi proporranno di personalizzare, di fare eccetera. Ma questo è normale, cioè, voglio dire, insomma, è la stessa cosa. Un meccanico non è felice di dover cambiare una scheda elettronica in una macchina oggi, no? Se ha studiato come sono fatti i carburatori. Questa è la sindrome dell'IT su SAP e sugli app in generale. Per rispondere alla sua domanda, io non credo che forse Danilo sarà più idoneo di me a rispondere sul tema comparativo o sul tema della pubblica amministrazione. Io le posso dire questo, non vorrei aver neanche dato un'impressione sbagliata. Quando io dico un'unica base dati, non intendo un unico sistema su tutto. Conosco benissimo e sono perfettamente d'accordo. Sul tema compensation e sviluppo SAP non è forte. Anzi, sullo sviluppo in senso classico, nel senso schede di valutazione, è forte. Sulla compensation, cioè sulla gestione delle carriere, eccetera, non è performante. No, sull'organizzazione è molto bello SAP, le assicuro. No, no, no.
Perché va su processi.
Certo, però, allora, al caffè ne parliamo. Però volevo solo dirle questo. Allora, quello che io suggerirei oggi, asetticamente, quindi non tanto alla pubblica amministrazione quanto alla pubblica amministrazione, è quello che ho vissuto io stesso. Cioè, quando siamo partiti, la cosa che ho sentito dire, non mettete SAP in un'azienda grande. Io oggi vi dico, più è grande un'azienda, più conviene un sistema come SAP. Perché? Proprio perché è rigido o strutturato, decidete voi. Quello che si può fare senza sbagliare e lasciandosi aperte delle possibilità è mettere in piedi un buon master data. Quando vi dicevo, SAP funziona anche con 20 infotype, non è necessario usarli tutti quei moduli. Ma il master data di SAP significa che io metto dentro tutto il mondo, l'universo che voglio gestire, con molta flessibilità e con tutte le informazioni chiave che ci servono a un dipendente. Guardate, non c'è una sola informazione nei nostri vecchi sistemi che non fosse già pronta per essere implementata su SAP, sulla sola anagrafica. Dopodiché, un'operazione che posso fare di transito, e noi l'abbiamo fatta per esempio per fare lo skill inventory del personale, cioè le competenze noi ce le abbiamo gestite su un applicativo esterno, dove era già tutto catalogato secondo il nostro schema professionale, famiglie professionali e ruoli, vengono raccolti, c'è stata un'autocertificazione da parte di 80.000 persone su questo schema e abbiamo portato i risultati in SAP. Questo significa base dati unica, quindi non è che vuol dire che tutto lo faccio su SAP, SAP su certe cose, compensation su SAP di fatto dicono che c'è ma non esiste, però se io prendo i dati che servono alla compensation e li metto nei posti giusti di SAP, alla fine gestisco un'unica base dati con tutta la ricchezza che magari in termini di raccolta delle informazioni sta su un altro sistema. Okay. L'importante è che non sia una base dati, che sia una fonte di raccolta, esatto. Un'interfaccia, ecco. Questo intendo.
Okay. Non so se sono stato chiaro. Poi ci torniamo magari nella parte finale, dopodiché però c'è l'altro RP che fa una specifica sul personale, quell'altra produzione, mentre SAP ha sviluppato molto gli aspetti di contabilità, questo negli enti locali. Quindi, allora, quindi magari dopo ne approfittiamo di lei per fare qualche cosina di ragionare sugli aspetti più tecnici. No, ma qua siamo in pochi ingegneri, credo. Uno, poi siamo in minoranza.
Una volta tanto.
Però mi considero un po' non dico un pentito, perché uno deve acquisire qualcosa e farne a meno nella vita, no? Perché esatto. Altrimenti.
È il sacrificio di tutti. Ti passo la parola direttamente sulla seconda.
Sì. In questa fase mi trovo, non dico in difficoltà, ma diciamo, mi viene in mente che potrei avere approcci completamente diversi alla presentazione di questo progetto, perché ovviamente il mio interesse in questo momento non è presentarvi il progetto in sé, ma mettere sul tavolo alcuni punti che secondo me sono chiave e critici dello scenario non solo tecnologico, su cui ci sono tanti aspetti interessanti, ma sul concetto di formazione, il concetto di territorio, perché noi oggi ci troviamo con una realtà che non è più strutturata con uno Stato e una periferia esecutiva. Noi ci troviamo in una nuova dimensione che le teorie delle reti stanno dimostrando che non servono solo per capire i fenomeni dei sistemi viventi, quindi dalle reti biologiche alle reti tecnologiche, ma per capire certi processi di trasformazione molto significativi anche della società attuale. E dico questo perché, avendo anche la fortuna di così insegnare da poco, da qualche anno all'Università di Pavia, proprio tecnologia delle reti e comunicazioni, e tra l'altro un corso di specializzazione di management sulle business, e quindi diciamo ho studenti sia ingegneri che economisti, e la cosa più divertente che io faccio è smontare le sicurezze degli ingegneri, no? Quindi questo è l'aspetto fondamentale. E la prima considerazione che si fa è proprio quella che se oggi uno laureato con questa specializzazione va con la valigetta in un'impresa, qualcuno lo sbatte dopo 20 secondi fuori perché dice: io in internet ho messo un sacco di soldi e adesso tu vieni a raccontarmi qualche altra cosa. Allora la considerazione di fondo è questa, che le tecnologie di rete, i modelli di rete, la globalizzazione hanno dato dei valori aggiunti estremamente significativi per tutto ciò che sono le grandi imprese, le multinazionali, che possono beneficiare di approcci strutturati, approcci in cui il contributo del singolo è in secondo piano rispetto al valore aggiunto dato da un organismo che ha una sua omogeneità e o una sua articolazione, non voglio essere monocolore, può essere anche cangiante, ma sicuramente questo è. Il vero salto di qualità le tecnologie lo danno, secondo me, oggi e nei prossimi anni, proprio nell'evoluzione dei processi, non solo della pubblica amministrazione, ma della concezione del territorio. Territorio inteso non solo come un insieme di soggetti che opera e che può fare anche un sito internet dei beni locali e agropastorali o turistici, ma è proprio la concezione diversa di gestione dell'organismo pubblico secondo dei criteri che non sono più monolitici, ma di un'interazione di più soggetti eterogenei che riescono a dialogare anche attraverso le tecnologie, evidentemente. È difficile fare un progetto all'interno di un'organizzazione che è strutturata, io dico è ancora più difficile farlo in un'organizzazione che per certi versi è strutturata come una pubblica amministrazione, ma per altri versi non lo è in certi processi, perché io vedo, lavorando con l'università, con altri enti, che mandare una post, una email, non è un problema di user ID. Il problema è che quando tu spedisci una nota a uno, devi mandarla anche ad altri tre, anzi, altri tre più altri due in copia conoscenza e magari in blank copy al mio capo. Perché? Perché la sincronizzazione è il valore fondamentale di un'organizzazione. Io ho avuto la fortuna per alcuni anni di occuparmi di business television e voglio dire ci sono grosse organizzazioni come Banca Intesa o altre realtà internazionali che hanno visto in uno strumento, chiamiamolo televisivo, che è un po' l'alternanza rispetto, è alternativo o complementare meglio rispetto ai sistemi informativi tradizionali, perché mentre il sistema informativo tradizionale ti dà informazione diffusa in modo interattivo, mirata eccetera, una business TV o chiamiamola una corporate TV o comunque un canale televisivo strutturato in un certo modo riesce a sincronizzare più persone nel tempo sulle priorità, perché il passaggio che secondo me oggi la pubblica amministrazione c'ha è il passaggio da una concezione di servizio: io ti do il certificato, ti do il bollettino, ti faccio delle cose, posso essere più o meno efficiente. Il vero salto è da questa concezione a una concezione per progetto, per priorità e per progettualità. E per fare questo, evidentemente, non è che c'è qualcuno che dice adesso facciamo questa cosa qua, perché Lucio Stanca poteva anche farlo e la pubblica amministrazione non è che si è potuta trasformare perché c'è una volontà in testa. Perché alcune cose nascono dal basso, nascono da una sincronizzazione e soprattutto, riprendo scusate, i concetti proprio di teoria delle reti, perché in effetti il concetto di processi decisionali, i processi di concertazione sono gli elementi cardine per una organizzazione che io chiamo complessa, ma che perché sia assolutamente efficiente ha bisogno di questo tipo di coordinamento. Io mi trovo diciamo in un ruolo così un po' di progettista, ma anche di coordinatore in questo caso di questo progetto chiamato Unisofia. Domani probabilmente consolideremo anche il nome Unisofia, che è un progetto che nasce finanziato dalla Regione Sardegna attraverso un fondo europeo e che in qualche modo, scusate, ne approfitto, vediamo se trovo. Ma certo. e che in qualche modo parte da un pregresso. In Sardegna c'è stato già un progetto chiamato Marte, che è un progetto che ha informatizzato tutte le scuole, delle scuole superiori, il cui obiettivo non era informatizzare, dare tanti PC, l'obiettivo era capire come si trasformava i processi di apprendimento per effetto dell'introduzione delle tecnologie. Però si è già capito, già da questo progetto, quanto era fondamentale integrare invece il sistema formativo scolastico dell'istruzione e della formazione professionale con il mondo universitario. E quindi, in qualche modo, questo progetto ha come uno degli obiettivi fondamentali fare l'orientamento e il riallineamento. Orientamento vuol dire capire qual è l'offerta, creare le condizioni di interesse, di autovalutazione, di scelta consapevole, coprire i gap formativi poi di base e specifici per i corsi di laurea. Cosa forse banale, ma solo il fatto che le due università della Sardegna hanno dovuto creare un consorzio per rispondere a questo bando, per avere una visione unica, dice sostanzialmente una cosa, che mentre la finalità prioritaria di questo progetto nelle carte per il finanziamento è coprire un gap di numero di laureati in Sardegna, che è più basso rispetto al sud d'Italia, che è più basso rispetto alla media europea, vuol dire, accettare una scommessa fondamentale per lo sviluppo della Sardegna, non del sistema formativo della Sardegna. Se noi tra 10-15 anni non abbiamo persone con un livello di istruzione equivalente all'Europa, noi siamo destinati ad essere sempre più distanti. Quindi, quando si parla di digital divide, io dico anche qualche altro tipo di divide. Quindi, se è vero che il titolo è aumento dei laureati in Sardegna, dall'altra, questa è una grandissima opportunità, proprio perché c'è una visione sistemica, di affrontare il problema del ripensamento di un nuovo rapporto tra territorio, formazione e conoscenza. Perché noi sappiamo benissimo che non è l'università in sé, ma è la realtà dei fatti che ci mette davanti a delle conoscenze che non sono più statiche. Noi possiamo fare anche economia e diritto, possiamo fare tecnologia delle reti, ma dopo 3 anni probabilmente c'è una parte che è rimasta fissa, ma c'è una parte che si è trasformata. Quando si parla anche di lifelong learning, non a caso questo è fondamentale in una realtà che è di incompleta trasformazione. Quindi cambiano i modelli, cambiano i modelli dell'organizzazione della conoscenza, e quindi è necessario cambiare anche l'organizzazione della conoscenza e la concezione della formazione. Sulla formazione è inutile che lo dica, ma credo che tutti sappiamo che noi stiamo passando da una dimensione, infatti non a caso non si parla più di istruzione, ma si parla di apprendimento. Non a caso si parla di apprendimento diciamo individuale, ma anche collettivo, cioè certe conoscenze che vengono acquisite per il fatto che c'è un sistema relazionale. Io posso fare una bellissima università telematica e allora vomito attraverso una linea internet e un bello schermo tutta una serie di nozioni che uno gli vengono addosso e gli scivolano via. Perché? Perché il problema fondamentale della conoscenza, vediamo se riesco, volevo condividerla questa chart, è il fatto che se da una parte noi abbiamo, quando si parla di conoscenze, no, di know-how, di competenze professionali, che sono saperi di disciplina, saperi teorici a limiti applicati, esperienze codificate, noi non abbiamo formato la gente. Perché se io ho un funzionario che quando vado a chiedergli una cosa mi dice le regole dicono che non si può fare, non abbiamo risolto nessun problema, perché la capacità è una cosa molto diversa dalle conoscenze. Vuol dire estendere le conoscenze su altri ambiti. Io lo vedo nelle grandi imprese, il direttore finanziario o l'ufficio legale non è quello che dice ah questo non si può fare, così noi abbiamo coperto l'azienda, perché se copre l'azienda da una parte la scopre in termini di opportunità dall'altra, quindi non ha il check and balance. Quindi capacità vuol dire saper gestire un contesto cognitivo complesso, sapendo come si può nelle scelte valutare le cose, quindi processi progettuali. La progettualità, non che uno dice io si fa così o non si fa così. No, tu devi fare dei percorsi progettuali, che vuol dire partire da un nucleo, da un kernel, selezionare, capire come arrivare a certi risultati. Capacità critiche, valutative, autovalutative, il concetto di creatività. Il concetto di creatività è quello che permette di creare innovazione. L'innovazione non la si fa a botte di PC e di nuove applicazioni, la si fa creando le metodologie, le condizioni formative, le condizioni di incentivo alla creatività. La creatività costruttiva, non quella che mi invento una cosa fine della trasmissione, perché quella creatività poi si innesta sulla progettualità e così via, capacità relazionali, collaborative e così via. Questo perché lo dico? Non voglio fare filosofia, peraltro secondo me è importante, ma perché in realtà in un sistema formativo come quello che noi stiamo pensando è necessario che siano presenti dentro le condizioni per avere sia dei saperi formali, quelli che qualcuno chiama saperi monumento, no? E che ha bisogno di corsi. Uno ha bisogno di sapere come funziona una certa procedura, ha bisogno di un corso, ma ha bisogno anche di gestire un insieme di saperi informali, che sono quelli che creano l'anima dell'evoluzione, le capacità di affrontare i problemi, per cui è importante sapere cosa ne pensa quel guru su quell'argomento, e poi tra 3 anni, anziché quello, un altro ancora, e così via. E i saperi relazionali che hanno necessità evidentemente di creare, hanno due fattori fondamentali. Uno, i saperi community, cioè i saperi che sono oggetto di condivisione. Le tecnologie e il personale, lui l'ha accennato, da soli non saranno mai capaci di affrontare dei problemi e risolverli, perché l'intersezione delle due competenze, la disponibilità, il lavorare insieme, togliendosi l'etichetta di tecnologo e di human resources, che si risolvono i problemi. E quindi i saperi community da una parte e i saperi ponte dall'altra, cioè i saperi che in qualche modo sono interdisciplinari. Io, siccome so che poi i tempi sono brevi, quindi
6 minuti,
mamma mia, volevo giusto per dirvi solo una cosa, ecco, vediamo le poche cose che posso dirvi. Uno, visto che vi ho parlato di questo progetto cosa pensa di fare? Pensa di creare dei corsi online, in termini proprio anche di brand, non vorremmo chiamarlo un'università telematica, la chiameremo Net University, università aperta, qualcosa che la differenzia dall'università tradizionale in presenza e dall'università online tradizionale, perché è un misto, perché ci sono attività in presenza e così via. Saranno corsi, se voi notate, di architettura, corsi di laurea, di architettura, di scienza dell'amministrazione, di scienza della comunicazione, che non a caso sono 3 corsi che si innestano in modo significativo sulle problematiche del territorio. E quindi, in qualche modo, è fondamentale non solo creare dei corsi di laurea specifici, ma creare dei corsi di laurea che si intersecano su tutta una serie di tematiche trasversalmente e che condividono quindi contenuti. Non solo, ma che poi si innestano sul territorio, il che vuol dire che le pubbliche amministrazioni poi non solo possono fare quel corso di scienza dell'amministrazione, i dipendenti, ma possono in qualche modo creare la community, quindi uno si iscrive in scienza dell'amministrazione non solo per prendersi la laurea, quello che lavora in comune, ma perché sente come interpretano quella legge lì anche tutti gli altri partecipanti al progetto che attraverso le community. E questo è un fatto fondamentale. Giusto per informarvi, c'è Unitel, che è il consorzio interuniversitario di Cagliari e Sassari, ma che poi sarà progressivamente aperto anche ad altre università, Tiscali per le infrastrutture e gli ambienti applicativi, più altri 3 partner giunti, Tecnofor e Unisti, per la produzione dei contenuti, che proprio per tutta una serie di aspetti che ho accennato anche di Business TV, tradotti in questa realtà qua vuol dire avere degli studi televisivi, puntare sulla multimedialità, sulla televisione, sulla medialità nel senso positivo del termine. Quindi questo è il concetto di fondo. Prima esistono in ambienti in rete delle università telematiche, degli ambienti in presenza di università tradizionali con qualche corso online. Questa ha una concezione di Net University dove i processi sono in rete, dove l'accessibilità deve essere diffusa. Abbiamo, oltre che un'accessibilità diretta via web, avremo anche delle attività fatte in tante sedi periferiche, in questo caso partiamo con almeno 20 in Sardegna, ma poi le estenderemo, community trasversali tra i vari corsi di laurea e così via. In più abbiamo concepito un centro ricerche sulle metodologie didattiche e sulle tecnologie didattiche che retroagisce costantemente sui moduli multimediali e sulle modalità di produzione dei contenuti. Vi risparmio... quindi qui si vede un po' la struttura dei punti di contribuzione diversi e dei 20 punti periferici. Vi dico solo che la formazione come modello didattico, tradizionalmente concepito come lezioni frontali assistite e studio personale, in qualche modo ha una pluralità di strumenti. Oltre che la presenza, giù vedete dei corsi e learning più interattivi, con delle fiction, con delle cose dentro, e invece delle video lezioni molto più multimediali. Ma oltre a questa parte che è apprendimento sostanzialmente individuale, ci sono tutta una serie di attività di community fatte con video, conferenze interattive tra i vari poli, attività di collaborative in rete e così via. Non vi descrivo tutta l'infrastruttura, vi dico solo che il mondo, l'architettura dei sistemi informativi che noi abbiamo concepito, l'abbiamo concepita con un portale che sarà un videoportale con anche ambienti interattivi come i mondi attivi, e quindi in cui uno si immerge su delle realtà che non sono solo fisiche ma sono anche di concetti, di contenuti, quindi un approccio assolutamente innovativo sotto questo aspetto. Ma abbiamo concepito non solo le piattaforme tecnologiche di e-learning, ma un media asset management che ha la funzione di gestire tutti i contenuti destrutturati, soprattutto video e audio. E poi ovviamente va integrato al sistema esistente di Marte per le scuole superiori e al sistema amministrativo delle due università e così via. Questi sono tutti i componenti. La concezione fondamentale è: questi sono tutti i pezzi che in qualche modo noi andiamo a trovare, o se costruiamo, costruiamo il minimo, ma integriamo attraverso un'architettura. Quindi noi possiamo sfilare e rinfilare pezzi senza dover smontare il sistema informativo, che è un aspetto fondamentale. Per esempio l'autenticazione e il provisioning, cioè uno entra e a quel punto, secondo il suo profilo, può vedere e ha tutte le autorizzazioni su tutti i moduli in funzione del suo profilo. Vi risparmio tante cose molto importanti, voglio solo dire che, vabbè, questa è l'organizzazione, anche questa ve la risparmio, però l'aspetto fondamentale è che c'è un'articolazione molto eterogenea, dove le persone responsabili si tolgono il badge di Tiscali, si tolgono il badge dell'università, si tolgono diciamo, i titoli che hanno, e in qualche modo entrano in modo completo su queste problematiche con una visione di progetto in senso stretto. Tutti sono o di un'università o dell'altro, o dei partner, io sono l'unico cane sciolto, e forse questa è un po' la mia fortuna o comunque il mio ruolo, essendo di un'università diversa, anche se cagliaritano, con rapporti con Sassari eccetera, perché in realtà serve anche una equidistanza tra tutti i soggetti, perché la macchina abbia come priorità questo. E questo è un altro aspetto di progetto che mi piacerebbe moltissimo affrontare, ma che non riesco a fare. L'unica cosa che vi dico, e questa direi è l'ultima chart, sono com'è che in questi mesi di partenza, quali sono state le criticità o quelle che sono i punti chiave. E vi dico, condividere la vision e la mission, soprattutto una mission che è leggermente cambiata, cioè il bando dice vi diamo dei soldi per aumentare i laureati, e noi diciamo dobbiamo aumentare i laureati, ma dobbiamo cogliere questa opportunità per strutturare in modo strategico i sistemi formativi della Sardegna, indipendentemente dalle università, dalle scuole superiori eccetera, quindi l'orientamento lo si fa per tutti in modo coerente, e soprattutto in una visione strategica con un legame col territorio, ma non nel senso di chiusura, ma nel senso di innesto con tutti gli enti locali e con gli enti anche fuori. La scommessa della didattica, che ovviamente vuol dire ai docenti che cambiano mestiere e che sono registi e non attori registi, tecnici della luce e così via. Omogenizzare gli stili comportamentali. Ognuno ha modi diversi, c'è quello che ogni incontro fa il report e lo manda a tutti, c'è quell'altro che fa la riunione importantissima che non si decide niente, c'è quello che manda 27 mail, c'è quello che non ne manda neanche una e così via. Quindi omogenizzazione, che non vuol dire uniformare, vuol dire mettersi nelle condizioni progressivamente di uniformarsi, ma con un processo che non è impositivo, ma che è nella sostanza il processo di sviluppo di un'organizzazione. I tempi di risposta, a noi il bando è stato dato come conferma 1-2 mesi fa, noi a settembre dobbiamo erogare i corsi di laurea, quindi immaginatevi che complessità c'è dietro. E poi c'è il tema dello stile comunicativo che mi piacerebbe raccontarvi, ma è inutile visti i tempi. Per cui vi ringrazio dell'attenzione.
Grazie.
E poi vediamo.
Io faccio solo un'osservazione intanto che provo a fare il tecnico. Nella parte, diciamo, non so se bisogna spegnere.
No, non si spegne.
Io l'ho organizzato anche.
Cercando
i ruoli e i processi da organizzare, per esempio.
No, la parte finale della con la legge di Murphy è perfetta.
Abbiamo avuto un piccolo contrattempo con i FAR, chiedo scusa al relatore a tutti. Dicevo, la parte finale della relazione, parte diciamo tutto il discorso anche iniziale che è importante, però nella parte finale si mettevano in risalto gli aspetti più di relazione e gestione dei progetti. È già la seconda volta che lo si fa, anzi la terza perché lo si è fatto un po' anche nella prima. Questo è un punto importante di crescita del personale, è un po' alata del discorso, ma in realtà non va più di tanto. E se andiamo a vedere le competenze nella loro ricerca nella Regione Veneto, ma anche in altre ricerche, quello che si è notato è che i dirigenti pubblici sono molto orientati ai risultati, sono molto problem solver anche, ma sono non sempre, diciamo, tra le competenze più basse che sono venute fuori erano quelle che riguardavano le capacità di assertività relazionali. Non so se sì. Ecco, e questo è venuto in 2 o 3 ricerche diverse, indipendenti, quindi, e quindi vuol dire che insomma ci siamo abbastanza, e questi sono diciamo aspetti secondo me su cui bisogna un po' lavorare. Abbiamo già introdotto il tema della informatica come piattaforma importante per la formazione, questo credo sia proprio un punto centrale. E adesso lo vediamo con la dottoressa Caccini in modo ancora più, come dire, con un quadro ancora più generale, ancora più strutturato.
Grazie. Allora, so di essere l'ultima, quindi cercherò di andare più rapidamente rispetto a quello che avevo preparato. Allora, quindi volevo parlarvi un po' di queste cose, cioè di fare un quadro istituzionale in cui si muove oggi la pubblica amministrazione, i nuovi scenari organizzativi in cui si sta muovendo, quali sono effettivamente le leve del cambiamento e un quadro della situazione dell'e-learning in Italia, grazie a un osservatorio che noi abbiamo attivato come CNIPA, un osservatorio dell'e-learning in particolare nella pubblica amministrazione. Nelle prime 2 parti cercherò di essere velocissima perché chi mi ha preceduto ha elencato in maniera molto più puntuale quelli che sono i cambiamenti organizzativi, quindi vi faccio vedere solo 2 slide. Allora, nella pubblica amministrazione i cambiamenti istituzionali di contesto sono sia di tipo normativo, con i vari decreti che hanno comportato una modifica di orientamento proprio nel comportamento sia a livello di dirigenza che a livello organizzativo o di organico del personale, dei cambiamenti di tipo sociale, cioè i cittadini e le imprese si fanno più esigenti nei confronti dei servizi che richiedono alla pubblica amministrazione, economici che mi sembrano molto di attualità visto che da oggi ogni giorno e soprattutto in questi ultimi giorni si sente parlare di drastica riduzione di risorse economiche per la spesa pubblica. E infine i cambiamenti che hanno investito la pubblica amministrazione sono di tipo tecnologico, una vera e propria rivoluzione digitale partita non più di 5 anni fa all'incirca sostanzialmente, in cui si è iniziato a parlare di government, è proseguito a parlare di e-governance, si continua a parlare di democracy e tutte le i possibili. Cercherò di essere rapida. Cambiamenti organizzativi, anzi vi faccio vedere questa che forse riassume un po' quello che la visione di anche degli interventi che mi hanno preceduto, una visione a rete, cioè in qualche maniera i cambiamenti organizzativi all'interno delle attività e dei processi lavorativi nella pubblica amministrazione ha comportato una visione completamente diversa di quello che è la postazione di lavoro in un ufficio, in un'attività di un comune o di una provincia o di un ministero. Continuamente sono collegati attraverso flussi documentali di comunicazione, informazione e flussi delle attività. Questo significa che da un punto di vista organizzativo si è sempre di più assistito a un cambiamento verso una visione di organizzazione a rete, che scardina completamente un'organizzazione di tipo funzionale che ancora sorregge tipicamente la pubblica amministrazione, che ancora le attribuzioni di incarichi sono dati spesso e volentieri attraverso una visione per funzioni. Spesso e volentieri si ha una difficoltà nell'associare un'attività in molte pubbliche amministrazioni, un'attività che di fatto, soprattutto grazie ai progetti innovativi, diventa un'attività trasversale rispetto alle funzioni, mentre ruoli, incarichi spesso e volentieri continuano a essere dati per una funzione di tipo verticale. Quindi in realtà i cambiamenti sostanziali, come capite bene, ci sono e ne avete parlato precedentemente. Questo tipo di cambiamento scardina totalmente sia i processi organizzativi all'interno della struttura stessa, sia i processi di lavoro, perché ovviamente creano che cosa? Una prevalenza del gruppo di lavoro rispetto a un'attività, una ricerca di competenze flessibili e una sempre più rilevanza nella capacità di gestione di quelli che sono i diversi processi di attività di questi punti di contatto con altre reti, e una prevalenza quindi di competenze che sono di tipo gestionale, relazionale, comunicativa e di impatto su quella che è la gestione di questo tipo di informazioni complesse. Cerco di andare veloce, poi se volete vi fate delle domande. L'influenza pervasiva delle tecnologie modifica che cosa? Sia l'offerta che l'acquisto di prodotti o servizi, parlo sempre da un punto di vista della pubblica amministrazione. La geografia di prodotti o servizi offerti, perché adesso posso acquisire servizi o prodotti o offrirli indipendentemente dalla territorialità stessa. L'organizzazione del lavoro, i processi di lavoro, le attività e i singoli individui che vengono coinvolti. Quindi ci si orienta sempre di più verso una gestione a rete del territorio e quindi di conseguenza c'è sempre maggiore ricerca, necessità di un personale con nuove competenze. Perché questo tipo di organizzazione nuova comporta che cosa? Dover tentare di individuare, come è stato fatto nella Telecom precedentemente, degli skill opportuni per collocare le persone per le nuove attività che vengono a crearsi. Come vedete lì schematicamente, ma non pretendo che sia completa, le diverse tipologie di competenze quantomeno necessarie, cioè sia la competenza di tipo istituzionale, con una formazione istituzionale, una competenza applicativa. Quando all'inizio il referente della Regione Veneto parlava di formazione fatta dagli esperti, cioè quindi non solo la competenza istituzionale per avere un ruolo, un'attività che si svolge, ma soprattutto perché nel corso del tempo si è acquisito una competenza dovuta anche a una capacità applicativa di queste nozioni a livello professionale nel campo di lavoro. E poi, non ultima, ma occorre anche una competenza strumentale, cioè nell'utilizzare gli strumenti necessari per svolgere meglio il proprio lavoro. Si è parlato, si è accennato a quelli che sono i costi della non qualità, cioè non gestire tutto quello che abbiamo detto prima, cioè i cambiamenti organizzativi, i cambiamenti delle competenze necessarie a gestire questo, significa creare sempre di più costi dovuti alla non qualità. E gli sprechi sono dovuti a competenze non tali, cioè nell'utilizzare gli strumenti necessari per svolgere meglio il proprio lavoro. Si è parlato, si è accennato a quelli che sono i costi della non qualità, cioè non gestire tutto quello che abbiamo detto prima, cioè i cambiamenti organizzativi, i cambiamenti delle competenze necessarie a gestire questo, significa creare sempre di più costi dovuti alla non qualità. E gli sprechi sono dovuti a competenze non adeguate alle nuove esigenze istituzionali e professionali, una scarsa conoscenza della tecnologia mediamente, tempi di lavorazione adeguati a processi che si rivelano ormai obsoleti, perché si accennava prima che magari spesso e volentieri, non in tutte ma in molte pubbliche amministrazioni, si inserisce il sistema informatico, ma si lasciano spesso e volentieri processi decisionali identici, la parte gestionale organizzativa identici a quelle di prima. Ciò significa che una volta che ho informatizzato la pratica, poi però la devo stampare perché deve essere vistata da A. La Regione Veneto prima ha dato un esempio, se volete, eccellente, ma non so quante in realtà pubbliche amministrazioni oggi siano a un livello del genere. Ci si augura e si spera che questo si riesca a fare, ma il discorso della firma digitale e della carta necessaria per vidimare della documentazione non è così banale da essere introdotto in tutte le pubbliche amministrazioni. 10.000, ne parlava precedentemente il dottor Verbero, fra comuni, province, regioni, associazioni di comuni, consorzi, e chi più ne ha più ne metta. Non controllo degli errori in ingresso, nei itinerari, nei post, quindi una cattiva compilazione del documento, una cattiva o erronea registrazione, e vi lascio immaginare. Una mancanza totale di monitoraggio di queste attività, che non implica andare a cercare il colpevole, ma significa evidentemente evidenziare il problema prima che diventi più grave. Quindi una mancanza spesso di ottica verso il risultato. Questo non vale per tutti, però stiamo parlando, ripeto, di 10.000 pubbliche, enti pubblici, e non in tutti si hanno situazioni di eccellenza. Quali sono le leve del cambiamento? La Comunità Europea ci dà una indicazione piuttosto chiara, in cui addirittura in senso generale, quindi non solo la pubblica amministrazione, di spingere fortemente su un'economia basata sulla conoscenza per essere più competitivi e dinamici nel mondo. Quindi il contesto europeo vede nel Europe Action Plan del 2005 e nel piano avviato a dicembre 2003 nel programma e-learning pluriennale il tentativo di spingere verso l'inserimento dell'e-learning nelle azioni prioritarie, proprio per spingere a utilizzare non solo lo strumento informatico per svolgere attività formativa, ma nell'introdurre anche la capacità dell'utilizzo strumentale delle stesse tecnologie e di veicolare della conoscenza condivisa all'interno non solo delle pubbliche amministrazioni. È ovvio che le tre leve fondamentali oggi a disposizione di dirigenti responsabili apicali in tutto questo quadro e questo contesto sono: cambiamento a livello organizzativo, cambiare le risorse umane, vediamo in che senso, quindi con competenze adeguate, e un'innovazione tecnologica adeguata, che non significa, ripeto, informatizzare, nessuno qui pensa questo, insomma, di informatizzare un ufficio, ma significa in realtà gestire dei processi nuovi e sulla base di quello utilizzare gli strumenti migliori. Quindi ben vengano esempi in cui ci siano sperimentazioni o attività fatte con SAP o altri strumenti che in qualche maniera riescono a dare degli esempi per poter utilizzare al meglio questi strumenti. Veniamo quindi all'argomento. In questo quadro, in Italia, cosa abbiamo cercato di fare? Si parte un po' dal lungo tempo, cioè nel 2001 è stata passata una direttiva sulla formazione e la valorizzazione del personale, in cui si diceva di promuovere in tutte le amministrazioni la realizzazione di un'efficace analisi dei fabbisogni formativi e di una adeguata programmazione delle attività formative. In questa direttiva si parlava di spingere anche nell'utilizzo degli strumenti informativi quali l'e-learning. La direttiva che è uscita nel 2004 non è un caso che portava la doppia firma dei ministri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Innovazione e Tecnologia allora, adesso sono stati nuovamente unificati, ma era significativa perché comporta la necessaria decisione da parte dei due ministeri, quindi delle due settori, sia chi gestisce e organizza la funzione pubblica e chi è addetto all'ICT, deve sottoscrivere una direttiva, è stata sottoscritta, per, in cui si parla di come di introduzione di progetti di learning nella pubblica amministrazione. Come CNIP abbiamo portato avanti sia le linee guida per sviluppare e realizzare progetti formativi in modalità di learning e abbiamo prodotto un vademecum che attualmente stiamo aggiornando per ovvi motivi e che uscirà a fine 2006. In più vi dico altre iniziative che stiamo portando avanti, un progetto che si chiama Scuola Virtuale della Pubblica Amministrazione, che ha all'interno varie cose, ma due fondamentali sono il cofinanziamento e monitoraggio di progetti di learning di regioni e province autonome, e che, per il quale abbiamo fatto un bando, un avviso di cofinanziamento, proprio allo scopo di sviluppare progetti di learning, e stiamo approntando un portale, un repository e-learning per tutta la pubblica amministrazione. Cosa sta succedendo in Italia? Noi, sempre nel progetto Scuola Virtuale, stiamo portando avanti un osservatorio, come ho detto prima. Vediamo un po' il quadro di questo osservatorio. Il campione, noi facciamo questo osservatorio in associazione con ITEC Assinform di Confindustria, in cui portiamo avanti un osservatorio dell'e-learning in Italia. Noi ci occupiamo dell'osservatorio per la pubblica amministrazione, ma in questo osservatorio si parla anche di e-learning nelle aziende, nelle università e, come vedete, nelle scuole. Andiamo a vedere un attimo la risposta, il tasso di risposta nell'ambito della pubblica amministrazione. Abbiamo intervistato, come vedete, sia province, regioni, comuni e pubbliche amministrazioni centrali. Il tasso di risposta, lo vedete lì, è stato piuttosto alto, soprattutto per quanto riguarda le province e ovviamente la difficoltà rispetto al campione di riferimento è stata sui comuni e vi dirò perché è facile da intuire, prima di tutto perché le grandi strutture hanno maggiore disponibilità a sperimentare progetti di learning, perché comunque l'e-learning è un elemento di lusso nell'ambito di un elemento di lusso che è la formazione, perché tipicamente è quella che è la Cenerentola della pubblica amministrazione, perché è la prima dove in genere vengono fatti i tagli, quindi figuriamoci l'ambito dell'e-learning. E in più è chiaro che l'altra difficoltà nell'eventuale risposta a darci questi questionari è evidenziata da una caratteristica abbastanza tipica che ritorna alla problematica organizzativa di cui parlavo prima. La difficoltà era trovare il responsabile che rispondesse al progetto su queste tematiche, perché la divisione è tra chi si occupa dei sistemi informativi e chi si occupa di personale e formazione, e stanno sovente divisi con difficoltà di raccordo, e quindi spesso e volentieri, anche se la situazione sta migliorando, la difficoltà maggiore è trovare un referente comune. Quindi spesso e volentieri una parte che riguardava quanti destinatari, a quali destinatari eccetera, è stata compilata dal referente della formazione personale e la parte ovviamente attinente è stata compilata da altri. Però l'uno spesso non sapeva dettagliatamente le stesse cose dell'altro. Vediamo il quadro. Noi questo osservatorio lo portiamo avanti dal 2004, uscirà l'osservatorio 2006 a fine di questo anno, pensiamo di uscire a novembre. La tendenza è la crescita dell'utilizzo delle learning nelle pubbliche amministrazioni, vedete lì i dati. E se io estendo il risultato 2005 a tutto il comparto della PA, cioè facendo un'estrapolazione dal campione che noi abbiamo utilizzato, si stima una spesa pari al 3-4% della spesa complessiva della formazione. Vabbè, questi sono dati che poi cerco di andare più rapidamente sulle cose magari da fissare. E quali sono i destinatari dei corsi di learning? In genere sono tecnici e funzionari per il 95%. I dirigenti rappresentano un 4-5% dei destinatari delle attività formative, e credo che questo sia un quadro coerente con quello che è in genere l'attività formativa to cure, cioè spesso e volentieri le attività formative massicce come numerosità vengono svolte più da comparti di funzionari tecnici, meno dalla categoria dirigenziale rispetto ad altri. Quali sono le tematiche e i contenuti? Ahimè, continuano a prevalere i contenuti tradizionali, cioè ovviamente l'e-learning nasce come idea di utilizzare lo strumento per fare attività di alfabetizzazione informatica. A questo viene associata contenuti di tipo linguistico, con una certa difficoltà si va verso altri tipi di contenuti. E quindi c'è una grande difficoltà a trovare contenuti di qualità nel mondo dell'e-learning. Spesso e volentieri si assiste invece a un massiccio utilizzo di contenuti, ripeto, o di tipo informatico o di tipo linguistico. 4 minuti, ok. La dotazione hardware e software, come vedete, sta migliorando, si va sempre di più verso un PC per ciascun addetto. Vi dico che un terzo degli intervistati affianca il binomio internet extranet e il sistema integrato, cioè tutti, la maggior parte, fanno e-learning in forma blended, perché risulta quello più efficace, come vedete qua. Quali siano gli ostacoli all'adozione di progetti formativi in e-learning? Sono innanzitutto una preferenza di aula to core, poi una scarsa informazione sull'e-learning, e cresce sempre di più la mancanza di personale qualificato all'interno delle pubbliche amministrazioni. I fattori percepiti di successo sono la capacità di avere contenuti adeguati per la pubblica amministrazione. Ovviamente si sta sempre di più andando verso la possibilità di avere all'interno la figura di un responsabile di learning, finalmente, proprio perché avevamo evidenziato nel primo questionario, nella prima parte dell'osservatorio di 2 anni fa, questa carenza, e quindi abbiamo inserito questa domanda proprio perché ci interessava di capire se alla fine erano riusciti a inserire anche questo profilo. Andiamo quindi ad andare verso una parte delle conclusioni. Allora, quali sono i fattori frenanti? Sono la mancanza di cultura organizzativa per processi, perché uno dei motivi, e questo è uno dei tanti progetti innovativi, il progetto di learning è un progetto di innovazione. Un progetto di innovazione si scontra su un background. Questo background della pubblica amministrazione è costituito da un'organizzazione concepita in maniera diversa. Quindi spesso e volentieri c'è uno scontro su quello che è un'organizzazione di tipo per processi. Poi una mancanza di cosa sia, un'informazione su cosa sia l'e-learning. Quindi se è funzionato per secoli l'aula, perché non dovremmo cambiare? Una mancanza di competenze adeguate, cioè figure professionali che in realtà non sono previste negli organici. Prima si parlava di 3.000 dipendenti ancora inseriti come CED. Quindi quando si parla di tagli alla pubblica amministrazione, secondo me si dovrebbe cominciare a parlare, come oggi ho sentito dire nell'incontro che abbiamo fatto, anche di ricerca anche di qualità adeguata, quindi professionalità adeguate alle nuove attività. Lentezze burocratiche. Noi, da uno studio di fattibilità a un bando di gara, un'aggiudicazione di gara, alla firma del contratto, abbiamo visto che mediamente, vedendo quei progetti che arrivano al CNIPA, passano 12 mesi. Quindi questo ve la dice lunga sui tempi necessari. Le domande ovviamente da porsi sono queste, cioè come collegare l'attività di formazione alla gestione di risorse umane, perché spesso e volentieri si assiste a una gestione di risorse umane avulsa dall'aspetto di non solo di sviluppo delle carriere, ma anche di attività di incentivazione, come utilizzare l'e-learning per la gestione del patrimonio informativo, e quindi si va a parlare di quello che è il knowledge all'interno di una struttura organizzativa, di una pubblica amministrazione, e come utilizzare la formazione per strategie organizzative della struttura. Noi in realtà, di fatto, abbiamo pensato quindi, sia nel Vademecum che stiamo facendo, sia nelle linee guida che stiamo proponendo, un'idea di un e-learning come processo. Ovvero, abbiamo pensato che un progetto di learning è un'opportunità da utilizzare. Attraverso un progetto di learning io devo cominciare a ripensare, a fare un'analisi dei fabbisogni. Per fare un'adeguata analisi dei fabbisogni ho bisogno di una chiara vision organizzativa. Quindi se io riesco in qualche maniera a cominciare in questo senso, riesco anche a fare e ad avere una prospettiva di sistema. Come vedete nella parte iniziale della visione per il processo, noi abbiamo ben chiarito che questa parte di studio di fattibilità di un progetto di learning deve essere assolutamente coerente con una visione organizzativa e con una gestione delle risorse umane adeguata. Quindi, finiamo, a proposito dello sviluppo delle competenze, noi stiamo cercando di promuovere nell'ambito di quel cofinanziamento che stavo dicendo prima, degli argomenti da sviluppare nei confronti per sviluppare percorsi di learning su queste tematiche gestionali e finalizzati per destinatari che siano dirigenti e funzionari apicali di pubbliche amministrazioni del territorio della regione presso cui viene sviluppato il progetto stesso. Quindi devono essere progetti di sistema, non solo da un punto di vista di direzione, ma anche da un punto di vista di territorio. E questi progetti devono ancora partire, partiranno orientativamente da settembre, e quindi ci auguriamo che siano fatti con quest'ottica. Ovviamente alcune indicazioni sono quelle di adottare una logica incrementale, integrare delle competenze distinte e innovative, interpretare il progetto come la via di un progetto evolutivo, gestire il tempo come una variabile dipendente, quindi un'ottica di gestione di progetto, e governare il processo è una parte fondamentale, e confrontarsi con esperienze di successo. Grazie.
Ok, grazie mille. Dunque, sono le 13. Dicevo, mentre magari pensate alle domande, chiedi voce al fisico, io sto benissimo, voi vedete, la frase di sintesi rispetto a tutte le varie interventi che sono stati fatti mi verrebbe da dire questo. Attenzione, a mio avviso potevi lasciare che c'erano dei punti interessanti. Comunque, a mio avviso l'informatica sul personale è semplicemente la leva del cambiamento. Altre, io personalmente non ne conosco, se non in tempi che sono relativi ai tempi di cambiamento fisico delle persone. Fisico nel senso ovviamente positivo, nel senso di o meccanismi traumatici di evoluzione degli organici o eventi traumatici. L'informatica è l'unico strumento, e questa è l'esperienza anche delle imprese, per riuscire ad attivare dei meccanismi rapidi di cambiamento. Il resto sono abbastanza chiacchiere. Per far questo però avete visto le testimonianze di chi ha lavorato, soprattutto i primi due interventi, ma anche il terzo in qualità di project leader di un progetto molto complesso, e bisogna farsi un po' di mazzo, scientificamente parlando. L'avete visto in modo concreto, insomma, nella prima e nella seconda testimonianza, e su un progetto suo molto più articolato e complesso, ma anche nel caso specifico dell'università. Farsi il mazzo significa sostanzialmente credere, capire i vantaggi, credere quello che si fa, con un po' anche di spirito fideistico a volte, perché non è che è sempre così chiaro, ed avere grosse diciamo spinte. Perché le condizioni attuali, comunque, sono condizioni che apparentemente sembrano l'esatto contrario di ciò che c'è bisogno. Non si ragiona per processi, ma per funzioni. Non si è orientato al progetto, ma si pensa che il bello del lavoro di gruppo è che non si sa chi dà la colpa quando le cose non vanno. Si progetta dei cammelli che sono dei cavalli progettati da commissioni, no? Cioè, però il che non vuol dire che queste condizioni, se mancano, che non sussistono.
bisogna attivare, già che ci sia qualcheduno, qui avete visto esempi fisici di persone, che date alcune condizioni minime di base, che può essere nel caso di una trasformazione aziendale, nel caso suo modifiche di organi, diciamo rinnovamento organici, acquisizione di qualche competenza e quindi poi diciamo, in una continuità logica anche rispetto ai percorsi, nel caso suo degli interventi diciamo di più ampi di strutture di sistema, attivano queste cose. Bisogna cogliere questo tipo di occasione, ecco, questo credo sia un punto importante. Gli altri discorsi sul personale sono discorsi che vanno in continuità, sono discorsi di aggiustamento. Io credo con i colleghi che avranno parlato di selezioni, retribuzioni, credo che insomma lì c'è un problema a chi dare i soldi e come, voglio dire, ma parliamo dei soldi, più di tanto non si può pretendere, visto che i soldi sono soldi. Questo credo sia un punto da riflettere. C'è poca riflessione sul sistema informatici. Ho un rimpianto, non ho fatto parlare da Nino, che aveva delle cose molto interessanti, quindi spero che ci sia un'occasione anche col forum di riuscire a tirarlo fuori. C'è la domanda fatidica, però ripeto, con calma, se ci sono osservazioni e domande, promettiamo che gli altri non uccidano. Vabbè, comunque.
Buon pranzo.
Buon pranzo. Grazie a tutti, anche della pazienza.